pietoso nei confronti di chi è stato meno favorito della sorte, ma se questo diventasse una sorta di criterio di applicazione della legge sarebbe una vera e propria perversione.
Bene, io la ringrazio, ringrazio il giudice Carlo Nordio. Bene, sono le 15:12 minuti, questa è Radio Radicale, vi abbiamo proposto le interviste che abbiamo realizzato ieri nel corso della prima giornata dei lavori del convegno organizzato dal Partito Radicale Giustizia in nome della legge del popolo sovrano. Convegno che è proseguito oggi e che tra qualche istante vedrà il suo epilogo con un dibattito sull'informazione, si parlerà appunto di temi che riguardano l'informazione. Si tratta di una tavola rotonda sul tema il senso e il luogo comune su giustizia e carceri, il ruolo dell'informazione, moderato da Mario Staderini, segretario di Radicali Italiani. Intervengono Sergio Zavoli, presidente della commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, Corrado Calabro, presidente dell'AGCOM, Gianni Betto del Centro d'Ascolto di Informazione Televisiva e Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, Bianca Berlinguer, direttore del TG3 e Marco Pannella. Quindi ecco, sta iniziando adesso il dibattito, ci colleghiamo con Palazzo Giustiniani.
Che ha avuto una 2 giorni molto intensa e parleremo proprio in questo momento di quella che è stata ritenuta durante molti interventi il convitato di pietra, ovvero il mondo dell'informazione. Sappiamo tutti quanto il ruolo dell'informazione, in particolare su questioni centrali come la giustizia, le condizioni dei detenuti e delle carceri, gioca un ruolo fondamentale per quella che può essere da una parte la percezione da parte dei cittadini di quella che è la realtà. Pensiamo ad esempio alla sicurezza e quanto la prevalenza di questo tipo di notizie di cronaca nera, possa incidere sulla voglia securitaria dell'elettorato e quindi anche nelle eventuali risposte che la politica va a cercare ai fini proprio di attirare del consenso. Sotto altro profilo, l'informazione gioca un ruolo fondamentale per quella che è la conoscenza di una questione, parliamo di giustizia, parliamo di carcere, che è una questione al tempo stesso sociale, è stato ripetuto nei precedenti interventi, milioni sono le famiglie, si è calcolato quasi un terzo della popolazione italiana è coinvolta nella bancarotta della giustizia, che significa soprattutto 11 milioni di processi pendenti e significa in realtà sia nel civile, con le imprese che trovano difficoltà a poter recuperare un credito. 1000 sono i giorni che si impiegano in Italia e quindi c'è un disincentivo anche rispetto all'economia, rispetto alla sicurezza dei rapporti commerciali, più tutte quelle famiglie che si trovano coinvolte in procedimenti penali o come imputate o come parti offese. E quindi anche la capacità del servizio pubblico radiotelevisivo, delle televisioni in generale e della carta stampata di raccontare un fenomeno, una questione sociale di questo livello e la capacità anche di porre quello che è l'aspetto istituzionale del problema giustizia, del problema carcere, ovvero, è stato ripetuto in molti interventi, quella realtà italiana di istituzioni che sono costrette a tollerare di essere loro stesse in violazione delle leggi, ponendo quindi il nostro Paese in situazione di reale rischio rispetto allo Stato di diritto. E allora la capacità, il ruolo che l'informazione può giocare, quello che chiederemo a chi oggi ha avuto la disponibilità di essere presente e di intervenire, è il ruolo che può giocare l'informazione nel superare i luoghi comuni, nell'interpretare il senso comune e soprattutto la capacità di, tra virgolette, costringere la politica ad occuparsi, confrontandosi su proposte alternative che risolvano proprio quei problemi, quelle grandi questioni centrali del nostro tempo che sono tuttora irrisolte. Ed è proprio questo il punto, l'importanza dell'agenda setting, cioè il problema che se un tema anche importante, non viene discusso, non viene dibattuto in televisione, sulla carta stampata, in maniera tale da mettere i politici in condizioni non di fare delle risse o dei confronti semplicemente di battute, ma di incastrarli nelle soluzioni che loro propongono per uscire da quel problema, beh, se un tema scompare dall'agenda dell'informazione, a quel punto non entrerà neanche nel tavolo, sul tavolo della politica, e quindi la politica si potrà tirare fuori da affrontarlo e dare delle risposte. Queste sono un po' le questioni che cercheremo di trattare. Abbiamo invitato per questo le istituzioni, abbiamo il presidente dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado Calabrò, che si è occupato proprio come autorità di questo tema. In particolare io ricordo quella che fu un codice di autoregolamentazione per quanto riguarda i processi in televisione, un aspetto magari più settoriale di questo tema. Avremo gli operatori principali, abbiamo scelto due tra i più autorevoli per la carta stampata, Stefano Folli, e per la televisione, per il servizio pubblico, il direttore Bianca Berlinguer, che è qui accanto a me. Ci sarà la voce dell'Accademia, anzi del più autorevole oggi preside ma universitario rispetto agli studi che sono stati fatti e che ha guidato in questi anni, che è il professor Mario Morcellini. E daremo la parola poi inizialmente in apertura a Gianni Betto del Centro d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva, che ci descriverà attraverso anche queste slide che vedete fa poco dietro di noi quella che è l'analisi, il monitoraggio su come la televisione in particolare affronta questi temi come la giustizia e come il carcere. E chiuderemo appunto con i nostri ospiti in una tavola rotonda che vedrà anche Marco Pannella impegnato, in modo da poter discutere in maniera più flessibile rispetto alle relazioni tipiche dei convegni di un tema che è centrale proprio affinché giustizia e carcere e quanto è stato detto in questo convegno non rimanga esclusivamente qualcosa di accademico, ma si trasformi in una volontà, in una capacità della politica di risolvere in un modo o nell'altro le questioni che sono state poste. Allora do la parola subito a Gianni Betto del Centro d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva per presentarci l'analisi sui temi trattati, in particolare giustizia e carcere.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito e in generale per questo convegno. In realtà vorrei aprire con una buona notizia, finalmente. Una buona notizia che tratta proprio l'argomento media e carceri e situazione carceraria, perché ieri mattina alle 7.40 circa su Rai 1 per circa 10 minuti si è finalmente cominciato a parlare, perché era la prima occasione, di condizioni di detenuti e di situazione carceraria, con un approfondimento sulle strutture carcerarie, quelle norvegesi. Infatti l'approfondimento riguardava esattamente la situazione delle carceri norvegesi, con un ampio servizio di cui vi voglio leggere la trascrizione, farò presto, dove viene presentato, e quindi presentando il servizio il giornalista, non cito nomi perché questo è solo un caso, ma credo renda bene l'idea di quella che è la situazione dell'informazione su questo tema. Il giornalista dice: vediamo che cosa rischia questo pazzo. E la conduttrice dice: sì, perché è un po' inquietante. In realtà il fatto è che stiano girando queste immagini della probabile cella nella quale dovrebbe essere rinchiuso, che tutto sembra tranne che una cella, nel senso sembra più una camera di una clinica privata. Parte il servizio e il giornalista lo commenta. Andiamo a vedere subito il carcere di Olden, dove Anders Breivik dovrà trascorrere i suoi giorni di prigionia. È definita la più bella e sicura del pianeta. C'è il bagno privato nella camera. Ci sono delle mura per il free climbing. Le mura di cinta sono decorate dai migliori artisti della strada norvegese. Poi va avanti, mentre le immagini scorrono. Eccola qui, una mensa accogliente. Questa che stiamo vedendo in questo momento è la sala hobby dotata di pianola, TV al plasma, perché notoriamente i carcerati devono avere quella a tubo catodico, una cucina super accessoriata di ultima generazione e una lussuosissima libreria. Infine abbiamo ovviamente il dettaglio che tutte le stanze hanno il bagno in camera. Del resto è la prigione più umana del mondo, come la definisce anche il settimanale americano Time Magazine. La conduttrice va un po' più giù e dice: beh, un po' inaccettabile, no? E fortunatamente in studio c'era Giuliano Compagno, l'ex direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Oslo, che giustamente dice: questo è davvero paradossale, invece di stupirci e di vergognarci delle nostre celle, delle nostre carceri, dove le persone sono messe come in stalle, dove non solo non hanno il televisore al plasma, ma non hanno nulla, però qui il giornalista dice: qui però è un eccesso dall'altra parte. E il Compagno ci prova: per la mentalità norvegese stare in galera significa avviare un processo di cambiamento. Loro effettivamente credono nel fatto che la carcerazione serva a cambiare, a migliorare, educare l'individuo, per cui il fatto di porre la persona nella migliore delle condizioni possibili di espiazioni è una cosa assolutamente ovvia. La conduttrice: non basta, no, è che è meglio anche di tante case di gente che vive normalmente. È un po' un eccesso dall'altra parte. A questo punto Compagno si arrende e dice: sì, è un eccesso dall'altra parte. E il giornalista dice: sì, è un eccesso, anche perché in teoria ci crediamo pure noi nel recupero. Bene, questo era il servizio. Questo servizio è stato seguito ieri mattina da circa 1 milione di persone, dati Auditel.
Si sente.
Questo servizio è stato seguito in particolare da 770.000 persone di età superiore a 65 anni, da 250.000 persone tra uomini e donne tra i 55 e i 64 anni, 30.000 donne e 50.000 uomini tra i 35 e i 44 anni e poi via via altri 50.000. Ripeto, questo è soltanto un esempio, ma in assenza di completezza di informazione, e quindi laddove è vista solo una parte limitata, peraltro neanche nostra, italiana, di questa informazione, immaginiamo che idea si possa essere fatto questo 1 milione di persone sulla situazione delle carceri, ma non di quelle norvegesi, quelle italiane. Quanti, ad esempio, per analogia, hanno proiettato l'immagine delle carceri norvegesi su quelle italiane, non avendo sentito peraltro mai nulla su quelle italiane? E quanti, dopo quelle immagini, pensano che le carceri italiane siano effettivamente così come quelle norvegesi? In una televisione, ma comunque nei nostri media italiani, che presentano costantemente immagini e notizie di morte, se la morte è quella di un detenuto, la notizia non c'è. Sappiamo, sono state 113 le morti nelle carceri dall'inizio del 2011, di cui 38 suicidi accertati. Ebbene, i cittadini italiani, attraverso TV e radio, hanno conosciuto soltanto 3 di questi casi, se escludiamo il TG3, la trasmissione Linea Notte, in diverse occasioni, presa diretta di Riccardo Iacona. Tutto il resto è silenzio. Che poi dire conosciuti è quantomeno improprio, perché parliamo di 4 notizie di qualche minuto su circa 850 ore di informazione totale. È vero, c'è la questione notiziabilità, ci si sente rispondere. La notiziabilità, che è quel neologismo inventato in ambito giornalistico per indicare il raggiungimento da parte di un fatto o di un avvenimento dei criteri minimi necessari alla sua diffusione sotto forma di notizia. Quindi, se raggiunge i suoi criteri minimi, si definisce notiziabile. Ma se fosse vero che il criterio utilizzato dai media è solo quello della notiziabilità dei fatti, non si spiegherebbero alcuni di questi dati che andiamo a vedere. Questi sono i dati relativi a delle categorie molto generiche, assolutamente generiche, ma servono proprio per rappresentarli, delle edizioni principali dei giornali RAI nel semestre gennaio-giugno 2011. Come vedete, la politica rappresenta, ovviamente questa è una media di tutte le testate, RAI, Mediaset e La 7, la politica rappresenta il 23% del totale delle notizie diffuse dai telegiornali. La cronaca giudiziaria nera in questo semestre è stata del 15%, le notizie dall'estero il 14%, il costume e la cronaca in generale l'11%. La giustizia, la trovate sotto, evidenziata, rappresenta l'1% di tutte le notizie. Per giustizia intendiamo la situazione delle carceri i processi in quanto tali, quando non rientrano nella cronaca strettamente giudiziaria e quando non rientrano ultimamente nella politica e nella cronaca politica. Bene, l'1% è il tempo dedicato alla giustizia. Ma dicevamo prima la notiziabilità. in realtà questi dati, se li prendiamo mese per mese, invece che prenderli tutti insieme, notiamo che le percentuali sono esattamente le stesse ogni mese. Allora, anche statisticamente appare impossibile che ogni mese siano queste le percentuali. E guardate, si discostano di poco, di mese in mese, le percentuali dei vari argomenti. È assolutamente risibile la differenza che c'è nel tempo. Andiamo avanti. Il Centro d'Ascolto nel 2008 evidenziò come le notizie di cronaca nera in TV nel biennio o triennio 2006-2007-2008 fossero raddoppiate sempre attraverso le edizioni principali dei telegiornali, raddoppiate rispetto al periodo precedente. Infatti, se fino al 2005 la media si attestava intorno all'11%, con oscillazioni massime del 12%, già nel 2006 la percentuale di queste notizie all'interno dei palinsesti delle notizie dei telegiornali arrivava al 19%, fino a toccare nel 2007 il 24%, per poi ridiscendere, ma soprattutto nella seconda metà dell'anno 2008, al 21,4%. Negli anni successivi, in questi ultimi tre anni, la percentuale di queste notizie si è mantenuta costante intorno al 16%. Questo, abbiamo scoperto poi, essere un fenomeno tipicamente televisivo. Facendo un approfondimento e un'analisi sulle reti, sulle emittenti radiofoniche, non si hanno le stesse percentuali. La cronaca nera è un fenomeno televisivo, questi alti dati di cronaca nera, ma non è radiofonico. Tant'è vero che queste percentuali nel 2010, se mettiamo insieme radio e televisione, la cronaca nera scende all'11%, nel 2011 scende al 9,4%, quindi ovviamente mettendole insieme. Quindi questo sta a significare che solo nella radio la cronaca nera è assolutamente marginale rispetto alle altre. Anche in questo caso abbiamo messo insieme 40.000 notizie del secondo semestre 2010 e vediamo, mettendo insieme sia radio che televisione, nei giornali radio e nei telegiornali la giustizia è all'1,3% contro il 18% della politica, il 12% dell'estero e la cronaca giudiziaria all'11,4% come vedevamo prima. Se analizziamo invece i contenuti televisivi delle principali trasmissioni di approfondimento, e quando parliamo di principali trasmissioni di approfondimento prendiamo, ma solo per prendere quelle di maggior ascolto, queste forniscono circa 610 milioni di ascolti. Questa cifra è data dalla somma degli ascolti medi di tutte le puntate di tutte le trasmissioni. È quanto, cioè, i cittadini possono informarsi attraverso queste trasmissioni. Se andiamo ad analizzare gli argomenti trattati da queste trasmissioni in termini più generali, troviamo la politica che rappresenta il 46% di tutti gli argomenti trattati, il costume, la TV e il cinema rappresentano il 15% del totale delle puntate, la cronaca nera il 14,3%. Questi sono dati della stagione 2010-2011, quindi settembre 2010-giugno 2011, non è compreso luglio di alcune trasmissioni perché sono finite, di altre perché hanno cambiato format, ma i temi sono rimasti gli stessi. La situazione della Libia è stata trattata per il 4,5% di queste trasmissioni. L'economia, più in generale, è stata trattata per il 3%, poi via via tutti gli altri argomenti. Qui trovate giustizia con 9 puntate dedicate pari al 4%. In realtà nelle trasmissioni quando si parla di giustizia, ma voi lo sapete meglio di me, si parla dei processi. In generale possono essere sia i processi della cronaca e cronaca giudiziaria, laddove non è cronaca politica all'interno dei processi dove ad esempio vede presente il Premier. Se andiamo più nel dettaglio degli argomenti trattati all'interno di queste trasmissioni, il 15% delle puntate sono state dedicate alla crisi nella maggioranza, il 12% alle elezioni amministrative, il 7,7% sul caso Ruby, altrettanto sullo scontro Fini-Berlusconi e altrettanto sulla crisi economica. La crisi libica ha il 9,1% delle puntate dedicate, Come vedete invece nell'ultima colonna c'è il raffronto con gli ascolti. Sugli ascolti ci arrivo dopo. E così via tutti gli altri argomenti. Se andiamo a più temi del nostro convegno, la riforma della giustizia è stata trattata in 4 puntate, laddove però all'interno di questa classificazione ovviamente rientrano tutti i casi della giustizia, ma laddove diventa un tema politico, non di giustizia vera e propria. Una puntata è stata dedicata a queste trasmissioni all'Istituto dell'Ergastolo. Se andiamo a confrontare questi dati con i casi trattati relativi alla cronaca nera, sempre da queste 3 trasmissioni, ovviamente qui c'è il peso di Porta a Porta rispetto alle altre, sono stati 30 le puntate che hanno trattato i casi di cronaca nera più recenti. Come vedete, 15 puntate sono state dedicate interamente all'omicidio di Sara Scazzi, 6 a quelle di Yara Gambirasio, 4 fino ad ora a quelle di Melania Rea e così via. In totale 30 puntate su 233 sono state dedicate a questi argomenti. E quindi se confrontiamo il numero di puntate di questi argomenti rispetto ad altri temi che probabilmente rappresentano una priorità per il Paese, si può notare la differenza evidente. Quando parliamo in particolare di giustizia, di temi relativi alla giustizia, e in questo caso la classificazione è anche quella di dove l'argomento è la droga, questi temi vengono trattati per lo più all'interno di notizie relative alla cronaca giudiziaria o alla cronaca nera, per il 43,5%. Viene trattato come questione sociale per il 26%, come cronaca per il 20,3%. Si parla di queste minoranze, cioè quando è presente un detenuto all'interno di una notizia, se ne parla all'interno di questioni di giustizia per l'1,4% del tempo, come pure all'interno della politica per l'1,4%. Questa è la situazione. La situazione è quella di, noi parliamo di pluralismo par condicio, e il pluralismo in realtà è anche non soltanto quello politico, ma anche quello definito sociale, cioè dei temi di cui si parla in televisione. Il problema è anche che misuriamo questo pluralismo in minuti, cioè in tempo dedicato dalle testate giornalistiche a partiti, a soggetti o a temi dell'informazione. Non parliamo in realtà di qual è la possibilità reale per il cittadino di conoscere ed approfondire e dar forma a una propria opinione su un determinato argomento. Alcuni temi, e l'abbiamo visto in questi dati, quello della giustizia è uno di questi, pur non essendo l'unico, sono assenti dal dibattito pubblico, assenti dall'agenda dell'informazione, ma anche assenti, nel caso ad esempio delle morti in carcere, dalla semplice cronaca. In particolare sono vietati alla conoscenza del cittadino. E allora, se dalle carceri si misura il grado di civiltà di una nazione, è forse anche attraverso i media che si misura il livello di democrazia di un paese. Grazie.
Grazie a Gianni Betto per lo spaccato che ci ha dato in maniera scientifica, io credo assolutamente, di quella che è la realtà, in questo caso della televisione italiana, sperando che appunto non ci sia un incentivo alla convenienza di andare a delinquere in Norvegia piuttosto che in Italia, ma soprattutto io credo che il dato sull'1% di spazio concesso all'approfondimento, all'informazione rispetto al tema della giustizia, oltre che a quello del carcere, quindi dell'intesa come riforma della giustizia, ovviamente ha spiegato bene Betto, caso Rubbia e altri, quei processi vanno sotto la voce cronaca giudiziaria, è un dato che deve far riflettere. Allora, proprio per questo io chiamerei a prendere la parola il presidente Corrado Colabrò dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, che per il nostro ordinamento è l'organo competente a valutare il rispetto da parte del servizio pubblico radiotelevisivo e di tutte le televisioni delle normative in materia di informazione, ricordando che se da una parte se ne è occupata l'autorità in termini di come vengono rappresentati i processi e vedremo se c'è stata poi un'effettiva rispetto di quello che è il codice di autodisciplina, dall'altra a porre il problema al presidente Calabrò di quanto e come le tematiche, i temi affrontati debbano e possano diventare uno dei parametri di valutazione del rispetto delle norme sull'informazione. La parola al presidente Calabrò.
Grazie. Questa tavola rotonda giunge a conclusione di un convegno su un tema di grande importanza e ricco di stimoli e suggerimenti. Tra le battaglie civili dei radicali vi è, non secondaria, quella del pluralismo nell'informazione. Esatto, nell'informazione il pluralismo non si realizza solo in campagna elettorale con la presenza ponderata delle varie forze politiche. È un tema che vede impegnata l'autorità tutto l'anno, ma il dibattito su informazione, riservatezza e giustizia interessa indubbiamente le fondamenta stesse della democrazia nel nostro Paese. Si attaglia bene all'informazione il pensiero con cui lo storico Vital Kula connotava il lavoro dello storico, che è vicino a quello di chi fabbrica un coltello, perché con un coltello si può tagliare il pane per sfamare la gente, ma anche uccidere il proprio simile. Abbiamo sentito prima da Gianni Betto come nell'ultimo semestre nei telegiornali sia stato dedicato solo l'1% alla giustizia, l'1% del tempo, di fronte a un 15% dedicato alla cronaca giudiziaria nera. E non credo possa essere di conforto che nello stesso periodo il tempo dedicato alla scienza sia stato lo 0%. Lo 0%. Si dirà la televisione non è tutto, ma a parte che la situazione sulla stampa non è molto diversa, la radio è un po' un arcipelago felice. Io lo visito anche mentre lavoro perché sento musica sinfonica magari che mi consente di lavorare e allo stesso tempo ossigenare un po' il cervello. La televisione non è tutto. Non lo so, quantunque la dieta mediatica degli italiani cresca nel consumo di tutti i media, la televisione rappresenta ancora un ruolo chiave con il 97% di consumo. Le immagini televisive orientano l'opinione pubblica, suscitano consensi e dissensi, determinano scelte politiche, economiche, finanziarie. La rappresentazione massmediatica si accredita come la realtà, con il paradosso che la verità reale diventa, rispetto a quella del video, secondaria, irrilevante, da pagine interne, secondo il gergo dei giornalisti. Io prendo spesso il caffè in un bar a Piazza Sant'Eustachio, l'ho fatto pure oggi. Un giorno, arrivando verso le 2:30, chiese al cameriere: ma che è successo oggi qui davanti? Dice: veramente non saprei. Dico: ma come, non hanno sparato a un uomo nelle gambe? Dice: così dicono, ma il TG non ha riportato niente, mi ha risposto il cameriere. I nuovi media, e internet non si sottrae a questa analisi, data la sua forza di propagazione, anche se, permettetemi con tutto il rispetto, per quanto riguarda il dibattito, la rete sembra fino ad oggi accostabile più a un megafono che a un luogo di confronto, facendo salvo il ruolo fondamentale che ha avuto nella rivolta contro i regimi autoritari nel nord dell'Africa e nel Medio Oriente. I nuovi media contribuiscono a scheggiare l'informazione, che non è più trasmessa rispettando la genesi e i processi causativi sottostanti agli avvenimenti. In questo quadro si colloca la trasformazione dei processi giudiziari in processi mediatici. Programmi televisivi di grande appeal, ne è stato nominato uno prima, ce ne sono anche altri, tendono a trasmettere in forma spettacolare vere e proprie ricostruzioni di vicende giudiziarie in corso, impossessandosi di schemi, riti e tesi tipicamente processuali, che vengono riprodotti con tempi, modalità e linguaggio propri del mezzo televisivo, che è un linguaggio sincopato, non funzionale all'argomentazione. Si crea così un foro mediatico alternativo alla sede naturale del processo, dove si assiste a una sorta di rappresentazione paraprocessuale, a volte perfino con l'impiego di figuranti, che tende a pervenire, con l'immediatezza propria della comunicazione televisiva, a una sorta di convincimento pubblico, in apparenza degno di fede, sulla fondatezza o meno di una certa ipotesi accusatoria. In questo modo la televisione rischia seriamente di sovrapporsi alla funzione della giustizia, con la conseguenza che quando il processo reale approderà al suo esito giudiziario, la sentenza, se conforme all'esito della rappresentazione televisiva, apparirà nient'altro che la tardiva rimasticatura di quell'esito tempestivamente raggiunto e, se difforme, verrà contaminata dal sospetto di una distorsione dal giusto verdetto che per buona parte dei telespettatori rimarrà quello del processo celebrato in TV. La giustizia deve essere sì trasparente e più efficiente e più tempestiva, ma deve svolgersi nella sede propria, lasciando ai media il doveroso e essenziale compito di informare l'opinione pubblica, non di sostituirsi alla funzione giudiziaria. Non solo. La tecnica della spettacolarizzazione dei processi a fini di audience nelle trasmissioni televisive amplifica a dismisura la risonanza di iniziative giudiziarie che, per il loro carattere spesso semplicemente prodromico e cautelare, potrebbero nel prosieguo del processo anche rivelarsi infondate. Una sorta di giudizio sommario in diretta può diventare già esso stesso una condanna preventiva, inappellabile, indelebile, una sorta di gogna mediatica. Né è da escludere o sottovalutare il pericolo che una tale rappresentazione mediatica del processo possa influenzare il regolare e sereno esercizio della funzione di giustizia, facendo risentire la pressione di un processo di piazza dei nostri tempi sul processo nella sede giudiziaria ed esponendo il singolo magistrato a tentazioni di protagonismo mediatico. La marea mediatica ha soppresso l'intermediazione dei centri di elaborazione del pensiero. La funzione di filtro qualitativo nell'epoca analogica era affidata a pochi grandi custodi del sapere, università umanistiche, ricordo in particolare le università tedesche, editori, autorità culturali. Oggi la ricchezza quantitativa di informazioni travolge la possibilità di un concomitante giudizio critico. Ogni punto di vista è accreditabile alla diffusione del prodotto di reti sociali. Questo può arricchire, ma può anche disorientare. Nell'esuberanza mediatica, qualsiasi affermazione si pone come equivalente a ogni altra. Ma possiamo accettare che la mediaticità sopprima anche la mediazione di un giudice nell'accertamento della verità? Intendiamoci, la verità in assoluto non è attingibile dall'uomo. Lo sottende anche la risposta data da Cristo a Pilato quando questo gli chiese che cos'è la verità. Tuttavia le società civili, già dai tempi delle civiltà greca e romana, sino all'evoluzione raggiunta nei nostri giorni, non conoscono sistema migliore di quello giudiziario, o meno peggiore, per l'accertamento della verità, sia pure relativa e convenzionale. Per questo l'autorità ha emanato il 31 dicembre 2008 un atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive, proponendo, perché abbiamo cercato il metodo della moral suasion, della induzione a un atto di autogestione, abbiamo proposto agli emittenti televisivi di adottare un codice di autoregolamentazione basato sui principi da essi indicati. Di questo credo che vi parlerà il professor Morcellini, che è componente autorevole di quel comitato. Mi limito qui a ribadire che è ingiusto e incivile, lede i principi fondamentali della persona, che la pena preceda il processo e scaturisca magari dalla discrezionalità dei direttori dei mezzi di comunicazione di massa. Ci sono beni della persona, come la reputazione, che una volta lesi difficilmente possono essere reintegrati. Possono paragonarsi a un bicchiere che, dopo essere stato infranto, non sarà mai più lo stesso di quando era integro. E la qualità del servizio pubblico è una priorità purtroppo non avvertita come tale. I radicali sono impegnati in questa importante iniziativa volta a sottoporre alle istituzioni e all'opinione pubblica la situazione della giustizia, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei detenuti nelle carceri italiane. L'informazione può giocare un ruolo fondamentale per iniziative come queste. Nelle campagne elettorali appena trascorse abbiamo attuato interventi correttivi in una situazione che minacciava di debordare in più modi al fine di integrare e riequilibrare l'informazione. Nel periodo più recente, a campagna elettorale conclusa, i radicali hanno chiesto l'intervento dell'autorità per la loro scarsa visibilità nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo della RAI, anche per le iniziative in materia di giustizia e carceri. A conclusione dell'istruttoria svolta, abbiamo rilevato un'effettiva scarsa copertura informativa su questa recente iniziativa e abbiamo formalmente richiamato la concessionaria pubblica a incrementare sia nei telegiornali che nei programmi di approfondimento informativo l'informazione su questi temi che rispondono sia all'attualità della cronaca, anche questa è cronaca ignorata, sia a un rilevante interesse politico e sociale. La nostra delibera è del 22 scorso. Non so se sia stato l'effetto annuncio della nostra delibera o più probabilmente una spontanea sintonizzazione su questi temi sollecitate dall'iniziativa radicale ha fatto sì che in questi giorni un po' di spazio sia stato dedicato a questo problema delle carceri alla televisione. Non possiamo che rallegrarcene, quale che sia stata la causa, l'effetto è buono. L'instaurarsi di una corretta deontologia professionale nella rappresentazione della giustizia in TV non è un cammino facile, ma la democrazia esige che si progredisca nel rispetto delle libertà che devono essere diritto intangibile di tutti. Grazie.
Ringraziamo il Presidente Calabrò anche per averci fornito appunto una notizia in questo caso, la notizia di questo provvedimento dall'Autorità per le Comunicazioni che riconosce proprio le ragioni di chi, non tanto per se stesso quanto per i cittadini, ha fatto presente come su alcuni temi, sul tema in particolare di un'iniziativa che riguardava il problema sociale e giustizia, il problema della condizione dei nostri detenuti, ha visto il servizio pubblico essere, in particolare il servizio pubblico, carente, salvo le eccezioni annunciate già da Gianni Betto e che poi potremo sentire di viva persona. Quindi questa è già una notizia per chi volesse coglierla. E allora però, visto che siamo ancora nella fase delle istituzioni e non essendo potuto intervenire, e se ne dispiace, ce ne dispiaciamo anche noi, il Presidente della Commissione di Vigilanza, Sergio Zavoli, per dei problemi che abbiamo avuto nell'organizzazione degli inviti, delle date, per cui poi l'impegno che aveva preso non è stato più possibile superare. Allora darei brevemente la parola a un membro della Commissione di Vigilanza, Marco Beltrandi, che ci potrà aggiornare su quanto proprio in queste ore sta accadendo rispetto a atti di indirizzo che potrebbero riguardare anche e soprattutto questo tema. Marco Beltrandi.
Grazie. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, più comunemente nota come Commissione di Vigilanza RAI, in una non frenetica attività, tuttavia proprio in questi giorni, esattamente l'altro ieri, nell'ambito della discussione di un atto sul pluralismo in senso lato, su iniziativa del capogruppo del Popolo delle Libertà senatore Alessio Butti, nell'ambito della discussione appunto di questo atto, che è un atto molto problematico e che contiene delle misure sicuramente non accettabili, e quindi i lavori procedono anche lentamente perché c'è un lavoro di ostruzionismo da parte delle opposizioni tutte nei confronti di questo atto, proprio perché ci sono dei problemi molto seri riguardo adesso. Tuttavia siamo alle premesse e nelle premesse, approvando un emendamento presentato da me, un giorno e mezzo fa è entrato questo passaggio che io è brevissimo, ve lo voglio leggere. Dice: esistono aree tematiche di significativa importanza per la formazione di un'opinione pubblica consapevole che non hanno sino ad oggi ricevuto un adeguato approfondimento informativo nella programmazione del servizio pubblico, come ad esempio il debito pubblico, il lavoro, il sistema di welfare, l'immigrazione, le questioni ambientali, la riforma dello Stato, i diritti umani, la situazione delle carceri, i quali temi dovranno trovare appositi spazi di approfondimento anche nell'ambito degli attuali programmi che consentano il confronto delle diverse proposte politiche rispetto agli stessi. Quindi c'è già qui nelle premesse l'ammissione di una insufficienza grave da parte della RAI e una sorta di impegno a porvi rimedio. Ora, i lavori andranno avanti, vedremo come uscirà alla fine questo atto. Io finché non lo vedo finito sono molto preoccupato perché, ripeto, in esso ci sono altre norme veramente critiche, come una ripartizione proporzionale dei tempi nei talk show in proporzione ai consensi elettorali ottenuti anni prima, che è veramente inaccettabile ed è assolutamente negatrice di ogni libertà giornalistica. Ma detto questo, i lavori andranno avanti e ci sono emendamenti che anche nella parte dispositiva cercano appunto di fare in modo che la RAI approfondisca da subito questi temi che sono sempre piuttosto trascurati. Grazie e buon proseguimento.
Grazie a Marco Beltrandi che ci ha aggiornato su quanto sta accadendo in Commissione parlamentare di vigilanza. E prima di aprire proprio la vera e propria tavola rotonda, anche più elastica, io darei la parola al professor Mario Morcellini, che è presidente della Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienza della Comunicazione e che in tutta una vita ha aggiornato il nostro Paese e quindi anche le istituzioni rispetto a quelli che erano gli sviluppi delle scienze delle comunicazioni e in particolare di come vengono affrontate tematiche e il loro collegamento con la nostra società. Professor Morcellini.
Grazie. Quando uno è poco preparato spera sempre di parlare in coda. Quindi prendetevi un intervento non da specialista, sarebbe logico in un seminario come questo discutere e commentare i dati di Betto. Io non mi sottrarrò almeno tangenzialmente a farlo, anche perché ho qualche familiarità con questa produzione di dati e soprattutto con la costruzione simbolica che gli sta intorno. Abbiamo attivato una felice collaborazione, quindi questo un po' si risentirà. Ci sarebbe però bisogno di fare un'operazione di contestualizzazione che forse anche per i tempi del convegno è nata tutta su una spinta tra l'etico, l'istituzionale e l'emozionale, tra il presidente Napolitano e i radicali, quindi tutto è un po' impreparato. Quindi consentite anche a me di parlare di questo tema come se fosse stato utilizzato adeguatamente, prendetelo come uno stimolo culturale. Ogni tanto ci capita di questi convegni di dirci cose anche su argomenti che non abbiamo frequentato così adeguatamente da meritare un'attenzione critica da parte di un convegno come questo. Le cose di cui vi parlerò dialogano con i dati, dialogano con il clima culturale che stiamo vivendo, un clima culturale incredibilmente iniettato dalla capacità culturale, dalla dubbia capacità culturale dei media italiani di descrivere il passaggio d'epoca che stiamo vivendo. Non ce l'hanno mai avuta i media questa capacità, però il modo in cui se ne parlano i convegni è sempre buonistico ed euforico. Nessuno ha mai misurato questo aspetto e io penso che per un tema come questo bisognerà cominciare a trovare dei parametri. E dialogherà anche però con questa cultura della cronaca nera, che è davvero una dimensione su cui bisognerebbe cominciare a fermarci a pensare. Non lo facciamo perché poi noi usciamo da qui e siamo travolti dai ruoli, dalle aspettative, quindi c'è qualche provocazione in quello che vi dirò, quella di considerare questa vertenza non una vertenza da convegno. È chiaro che il potere di convocazione discende dal fatto che ci scambiamo parole in pubblico. Le battaglie cominciano quando sono annunciate, non solo quando sono sentite. Se sono sentite ma non trovano un portavoce, qui portavoce ce ne sono anche energetici, quindi vi chiedo di pensare che qualcosa di più dei convegni bisogna farlo. Parto dai dati. Nonostante l'ironia con cui Gianni Betto li ha presentati, c'era una dimensione sorprendente che non avevo colto nel seminario all'università, perché mi pare che il dato sul registro con cui si erano raccontati le vicende giudiziarie e il carcere, facesse parte già della ricerca sulla minoranza. È la prima volta che riscontrano i dati, non l'avevo notato una settimana fa, quando abbiamo fatto un fantastico seminario all'università di altissimo livello sulle minoranze, che non è la cronaca il registro fondamentale con cui si parla della cronaca nera. Sembra un paradosso, perché per definizione uno degli alibi più strategici con cui l'industria dell'informazione, come dire, chiudi gli occhi sugli attacchi agli eccessi della cronaca nera è il fatto che quando eventi di questo genere si presentano alla retina dei lettori sono per definizione capaci di attrarre profondamente l'attenzione. Noi non sappiamo fino in fondo la ragione per cui gli uomini gradiscono così fortemente le narrazioni del male, i fiori del male. Fiori del male è un omaggio personale che faccio a Calabrò, perché non avrebbe mai immaginato che un titolo poetico possa essere applicato a descrivere la cronaca di oggi. E ricordo a Calabrò che nel Gattopardo questo poeta è descritto con questa battuta: uno di quei poeti che la Francia sforna ogni settimana. Pensa che botta micidiale, e non si può dire che abbia avuto capacità di pronostico. Stavo però dicendo degli aspetti profondi, e questo mi piacerebbe discutere. Il tempo dell'intervento di oggi per fortuna mi dispensa dall'affrontarlo, ma vi lascio anche questo stimolo del fatto che nella modernità, e cioè nel tempo in cui il progetto moderno, la secolarizzazione, una parola in cui molti qui dentro hanno creduto anche troppo, la fine dei miti, la demitizzazione, avrebbe reso il soggetto competente e partecipe. Voi ditemi se vedete in giro soggetti competenti e partecipi. Quindi significa che il progetto moderno, che la secolarizzazione, ci hanno fatto delle promesse che non sono state mantenute. Significa che, per esempio, forse la forza delle narrazioni del male, la forza della cronaca nera, trova anche un riscontro nella profondità della crisi, se è consentito dirlo, anche quella crisi dei valori, che è una formula imprecisa, ma senza la quale non si capisce niente della modernità. Noi facciamo finta di pensare che sia una roba per le prediche domenicali o per i trattati dei sociologi. No, è una cosa che riguarda la vita pubblica, i beni pubblici. Tant'è vero che per risollevare l'attenzione ci vogliono anche lì portavoci e battaglie estemporanee. Tornerò per un attimo sulla cronaca nera, però mi colpisce il fatto che il dato che ci commentava Gianni Betto dice che il registro della cronaca sociale è un po' più frequente del registro della cronaca. È un salto di qualità, perché se noi affrontiamo la cronaca nera come un indice dei problemi sociali del paese, ecco che la cronaca cessa di essere nera, e cioè apre un minimo alla speranza, alla criticità della costruzione razionale dell'impegno, e quindi non è soltanto un'indicazione, un'induzione a chiudere la speranza, a chiudere la fiducia. Detto questo dato, che è l'unico un po' in controtendenza rispetto a quello che ci aspettavamo, e non è un caso che lo commenti, perché mi piace che un ricercatore annoti quando un dato è sorprendente rispetto alla retina dei propri sistemi di attesa, la domanda che posso fare è: questo tipo di trattazione, l'insieme dei dati che vedevamo raccontati da Gianni Betto, è prevedibile o è una sorpresa? Funziona solo nel nostro paese o è un carattere dell'industria dell'informazione italiana e del cattivo assetto dei poteri dell'informazione e della scarsa pluralità dei soggetti che concorrono alla narrazione del cambiamento del mondo? Quali relazioni di contesto esprime? Cioè, quando funziona di più e quando invece entra in crisi? Perché badate, questo è il nodo importante. Si dovrebbe parlare di carceri in un paese, e anche di qualità dei carceri in un paese che ha una così tracotante attenzione per la cronaca nera, perché il carcere è in qualche modo stellarmente legato alla vicenda, al processo del male, perché da qualche parte ci deve essere un riscontro, un risarcimento, una istituzione di detenzione che nella coscienza pubblica si incarica di dire che a un certo punto alcune di quelle vicende hanno uno svolgimento e un sequitur. Perché c'è tanta cronaca nera e invece non c'è un'attenzione per questo aspetto, che sembra così logicamente e in termini di formato conseguenziale rispetto all'esplorare della cronaca nera? Allora, immagino che tocca fare interventi molto veloci. È prevedibile? Certamente sì, perché il giornalismo italiano si abitua a un'altissima prevedibilità dei dati di ricerca. Tant'è vero che noi, quando impostiamo le ricerche, ci domandiamo dove possiamo innovare. perché speriamo che cambiare i metodi significhi trovare qualcosa di diverso. Significa che i testi sono altamente ripetitivi, che la postura dei giornalisti e del sistema di informazione è così strutturato che ormai è altamente prevedibile e tautologico i risultati delle ricerche, al punto da rendere qualche volta veramente amareggianti. Tant'è vero che negli ultimi anni ci concentriamo sulle best practice per andare a vedere dove l'informazione ce la fa a segnalare situazioni positive. Quindi significa che dobbiamo aggirare. Succede altrove? No. Sappiatelo, in nessun paese del mondo troverete un riscontro all'ipertrofia di cronaca nera che si è sviluppata in Italia nell'ultimo decennio. Ultimo decennio, quindi nessuno di voi si illuderà di pensare che è solo legato alla vittoria del centrodestra. Il centrodestra ci ha messo del suo in modo sconvolgente, ha creduto di poter utilizzare tutta questa roba in termini di convenienza politica per la campagna elettorale, ma non ha saputo gestire il seguito. Tant'è vero che nei mesi successivi ci sono stati dei ministri che, Bondi all'epoca era ancora ministro, che si lamentava che i TG erano pieni di cronaca nera, ma lo erano anche nelle settimane della campagna elettorale e nessuno aveva fiatato. Il problema della cronaca nera è questo, che noi credevamo che fosse, questa è una rozzezza da ricercatori, che credevamo che fosse una carica, come una suoneria che si poteva attivare per vincere competizioni elettorali e poi si potesse, come dire, disincentivare, perché in Italia era già successa una prima volta un'ipertrofia della cronaca nera nel 2000, mentre negli ultimi anni non basta il fatto che non ci sono appuntamenti elettorali per decongestionare la cronaca nera. Significa che ormai quella dimensione è entrata profondamente nei rituali, nelle aspettative, nel già visto dei giornalisti, per cui investire su un articolo di questo genere è ad alto reddito e a bassa fatica, perché le parole sono sempre le stesse. Le parole sono sempre le stesse, cioè i rituali della narrazione sono ad altissima ripetitività, come gli studi di linguistica dei giornali, soprattutto il fantastico libro di Dardano ci insegna, è la parte del giornale più invariante, perché la retorica è quella. Abbiamo detto che non succede altrove, negli altri paesi detti moderni, quelli con cui ci confrontiamo sempre, l'Europa, eccetera, non troverete una dimensione, e badate, il fatto che sia una scelta redazionale, induttivamente ve l'ha già anticipata Betto quando vi ha detto che la radio non è così, e io mi permetto sempre di ricordargli che io l'avevo pronosticato prima della ricerca, cioè noi sappiamo che c'è un tasso di ripetitività che riguarda televisioni, i giornali che avrebbero invece un sacco di tempo e un sacco di interesse alla variazione, perché non c'è un motivo che i giornali siano fotocopie, e badate, l'ha scritto un giornalista, non un ricercatore. L'Italia dei giornali fotocopia è un libro dell'attuale vice direttore del Messaggero. Non l'ha scritto il solito ricercatore che se la piglia, ammesso che quello sia un mestiere gratificante, con i giornali. Il fatto che non succede altrove deve farci pensare profondamente, perché non va bene che noi siamo così provinciali, così poco moderni, dallo trovare una particolarità nel fatto che abbiamo più amore per il racconto del male. In quali condizioni di contesto c'è? La politica, in questi giorni c'è stata la riprova, appena successo l'incontro al Quirinale, dal giorno dopo c'è stata una piccola iniezione di attenzione, è virtuosa perché noi comunque siamo contenti che ci sia, ma non va bene che ci sia bisogno di un incontro tra Pannella e Napolitano al Quirinale per riaprire la vertenza delle pagine dei giornali e dei titoli dei giornali, non è un modo corretto e normale di fare un'agenda giornalistica. Dove si può cambiare? Qui ci vorrebbero 2 minuti di silenzio per rispondere a questa domanda, ma qualcosa bisogna tentare di dirla. La prima è che secondo me occorre avere la forza di dire che c'è un eccesso di forza e un eccesso di solitudine del giornalismo in questo paese. È vero che in questi ultimi mesi il giornalismo ci ha dato anche prove di coraggio e di ritorno alla capacità d'inchiesta, quindi non è così facile e non è così convincente essere espliciti e bruschi in questa trattazione, ma non devo farmi ingannare dal fatto che negli ultimi tempi mi sembra che ci sia un ritorno a una reinterpretazione più forte e sensibile dell'indipendenza e dell'autonomia. Troppo a lungo abbiamo avuto un giornalismo e un sistema comunicativo che sembra così convinto della propria forza, così arroccato sulla propria performatività, che deve indurre chi sta fuori a guardarlo, a studiarlo, a consumarlo, a domandarsi se non bisogna moltiplicare, come dire, gli elementi di critica pubblica. Spero che sia ancora consentito dire cose di questo genere, dei servoconduttori, degli ammortizzatori. Bisogna che ci sia in questo Paese più dibattito sul potere dell'informazione. Non perché sia in sé un problema, ma perché gli altri poteri intorno, i poteri funzionano, ce l'ha insegnato Montesquieu, quando c'è un tiro alla fune equilibrato tra i poteri. Voi domandatevi se la politica di oggi ce la fa davvero ad essere un potere forte e capace di progettare il futuro. Già la parola futuro sembra quasi estranea all'orizzonte visivo, come se si occupassero di oggi e forse di domattina. Spesso si occupa anche solo dello ieri. Quindi la prima avvertenza è che dobbiamo domandarci se questa ricostruzione dei poteri di fronte alla quale siamo, nella quale, credetemi, il potere dei media è drasticamente cambiato, non per colpa sua, ma per l'indebolimento strutturale di tutto quello che c'è intorno. La perdita di valore della scuola, la scomparsa degli intellettuali, o stanno lì a dire che va tutto bene, perché c'è un pezzo di discorso sulla comunicazione che funziona. Quando parlano bene della comunicazione, vi pare normale che ci sia soltanto euforia nel discorso pubblico sulla comunicazione? Il discorso di oggi riguarda questa tematica della sensibilità. Se non ci sarà più ricerca, se non ci sarà più critica, se non continueranno occasioni pubbliche in cui si discute del giornalismo e della comunicazione, con una profonda capacità di invertire l'attenzione, cioè di guardare le carte, una frase di Franco Fortini, di verificare il mandato, di verificare il posizionamento sociale, significa che ci siamo accasati in questa cattiva modernità che produce l'1% di articoli sul carcere. Io penso che ci meritiamo qualcosa di più. Grazie.
Grazie al professor Morcellini. Non a caso nella tabella che ci ha mostrato Gianni Betto anche discussioni intorno al sistema della circolazione delle idee. Lo stato della circolazione delle idee in Italia era praticamente zero, come il dato sulla scienza e sulla ricerca. Su questo io credo che un problema che dobbiamo porci è anche quello, e non me ne vorrà il Presidente Calabrò su questo, cioè di quanto però molto spesso la scomparsa, la cancellazione di alcuni soggetti politici è funzionale, non un'avversione rispetto a quei soggetti politici, quanto invece a far scomparire proprio i temi che quei soggetti vanno a portare avanti. Motivo per cui il concetto di riparazione che negli anni 70 fu introdotto dalla stessa Rai TV è un concetto probabilmente che andrebbe rimesso in circolo. Allora, do adesso la parola, proprio a partire magari da questa riflessione, a chi dai dati di Gianni Betto è risultata essere un'eccezione. TG3 e Linea Notte su questo tema hanno rappresentato un'eccezione. Allora la parola al direttore del TG3, Bianca Berlinguer.
Allora, intanto mi fa piacere che sia stato riconosciuto che siamo un'eccezione, perché ogni volta che ho sentito parlare appunto della questione carcere e del fatto che l'informazione non se ne occupa, credo che il telegiornale, è vero naturalmente che l'informazione se ne occupa pochissimo, e adesso io ho fatto delle riflessioni per cercare di capire perché ci si occupa così poco di carcere. Però devo dire che noi, soprattutto negli ultimi 2 anni, credo che ce ne siamo occupati, la cosa più importante, cioè non ce ne siamo occupati solo quando accadeva qualcosa, quando c'era un suicidio, quando c'era un caso Cucchi, quando c'era un altro caso da raccontare, cioè quando c'era, ecco, come dicevate prima, non è notizia, quando c'era la notizia. Credo che ci siamo occupati delle carceri continuativamente, ecco, questo è molto importante, non solo quando c'è il caso da raccontare, il caso di prima pagina. E abbiamo cercato di occuparci anche, per quanto difficile sia, perché qui stiamo parlando delle carceri, ma insomma ci sta un'altra situazione che è assolutamente non visibile mai in televisione, e dove è ancora più difficile entrare, perché poi non dobbiamo dimenticare che l'accesso in carcere per i giornalisti è praticamente proibito. Io ricordo che feci un'inchiesta per cui potei girare moltissime carceri quando era direttore del DAP di Colò Amato, che secondo me è stato uno dei più bravi direttori che ci sono stati nel passato, e che ancora oggi la RAI lavora con quelle immagini di repertorio che io girai nel 1993-1994. Perché Nicolò Amato, litigando con tutti i direttori dei carceri dove io sono andata, da Regina Coeli a San Sebastiano, al carcere di Sassari, a San Vittore, a Poggio Reale, insomma ne ho potuti girare davvero tantissimi, mi ha concesso quello che non è mai stato concesso prima, cioè di andare a vedere tutto. Perché quando si entra nei carceri, i direttori tendono a non farti parlare con nessuno, a portarti nelle salette lì, diciamo, vicino a dove stanno loro, e a non farti visitare la struttura penitenziaria. Lui invece impose in quel caso che io potessi girare ovunque, e io vidi delle cose, devo dire, allora poi non mi è più capitato di andare, perché appunto non dobbiamo dimenticare che sono davvero inaccessibili. Cioè, questo conta molto nella mancata informazione, secondo me, anche nella mancata informazione televisiva. Ricordo che andai a Poggio Reale e addirittura riuscii a scendere giù in alcuni scantinati dove c'erano queste celle grandissime con dentro 20-30 immigrati, tutti immigrati che non conoscevano una parola italiana, non sapevano perché stavano lì, cioè nessuno gli aveva comunicato perché erano detenuti, erano tutti scalzi, tutti in mutande, tutti privi di vestiti. Ricordo Regina Coeli lo stesso, che poteva restare a lungo lì dentro, mentre il direttore non voleva assolutamente, sosteneva che era pericoloso, che lui aveva la responsabilità, che potevano sequestrarmi, che poteva succedermi non so che cosa, naturalmente non mi successe niente. E ricordo anche molto San Vittore, dove facemmo tutta una cosa molto lunga, perché San Vittore c'erano moltissimi tossicodipendenti, e quindi raccontammo anche, potemmo raccontare molto bene, per esempio, che cosa significava la crisi di astinenza in carcere. Tossicodipendenti tutti nella stessa cella, 5-6 ragazzi, naturalmente la crisi di astinenza era così brutale come accadeva, non è che c'era il metadone o che si somministravano farmaci di questo genere, e quindi ognuno quando entrava in carcere, tra l'altro potete immaginare il sovraffollamento, per cui materassi messi per terra, era costretto ad assistere alla crisi di astinenza dell'ultimo arrivato, dopo averla vissuta lui personalmente, con tutto quello naturalmente che questo comportava, come potete immaginare. Questo solo per dire, poi naturalmente cercherò di fare anche altre riflessioni, che però da dopo Nicolò Amato è stato impossibile entrare in carcere davvero. Noi per esempio tempo fa abbiamo cercato di intervistare un ergastolano, quindi una persona con giudizio definitivo, che naturalmente poteva avere tutto il diritto di parola possibile, e invece c'è stata negata anche questa autorizzazione. Quindi non poter entrare, non poter vedere, non poter raccontare, non solo le cose negative, perché poi noi siamo sempre abituati, naturalmente, quando parliamo di carcere, a raccontare il degrado e la disumanità che c'è dentro, perché purtroppo questa è poi la situazione dominante delle prigioni italiane, ma ci sono anche invece delle situazioni positive, dei carceri in cui si fanno appunto laboratorio teatrale, si fanno esperienze di giornalismo. Ecco, questo è ancora forse più cancellato rispetto al racconto negativo, cioè quando parliamo di carcere noi ne parliamo solo ed esclusivamente come appunto strutture degradate, strutture dove si vive malissimo, dove la maggior parte delle persone oltretutto pensa che è giusto che si viva così. Infatti molto bello quel racconto che faceva prima della Norvegia, perché in realtà poi la maggior parte delle persone pensa, vabbè, siccome quello ha compiuto un reato non vedo perché ci dobbiamo stare tanto a preoccupare di quali sono le situazioni in cui vive nel carcere. Non so, voi l'avrete sentito spessissimo nella battuta appunto con Ria, che ora gli dobbiamo dare pure il televisore, che ora gli dobbiamo dare, cioè giusto che vivano in condizioni di abbruttimento. Detto questo, però, io credo che la cosa su cui dobbiamo poi davvero riflettere è che il carcere non interessa. Non interessa perché non si tratta di carcere e si fanno ore e ore di processi in televisione. Questione naturalmente che riguarda meno i telegiornali, molto più le trasmissioni pomeridiane, e tra l'altro di quel grafico che avete fatto vedere prima sulle trasmissioni di approfondimento direi quasi solo porta a porta. Perché né Ballarò né Anno Zero si sono mai occupate del caso di Sara Scazzi o del caso di Melania Rea. Perché come vi dico, anche noi del TG3, che facciamo pochissima cronaca nera, per scelta da sempre, è un telegiornale che dà pochissimo spazio alla cronaca nera, Quando abbiamo fatto servizi, sempre che si è trattato di un servizio, non è, per esempio su questi casi, Sara Scazzi, improvvisamente, se voi andate a vedere la curva del grafico degli ascolti, l'ascolto anche da parte del nostro pubblico, comunque un pubblico anche molto politicizzato, quindi che chiede un certo tipo di informazione, immediatamente sale. Quando si fa un servizio sul carcere, immediatamente la curva dell'ascolto scende. Questo naturalmente non giustifica niente, però solo per dire che c'è una disattenzione proprio nel paese rispetto a questa questione. Disattenzione. Il carcere, diciamo, non paga, non è remunerativo, non lo è per la classe politica e non lo è per l'informazione. Questa è la questione, secondo me, fondamentale per cui ci se ne occupa davvero molto poco, oltre però all'altro fatto che vi prego di tenere in considerazione, perché non è secondario, del fatto che noi non possiamo entrare dentro queste strutture. Se noi ci potessimo entrare, questo cambierebbe tutto, perché sarebbe naturalmente possibile far vedere le condizioni, come ho potuto fare io appunto nel 93-94, in cui si vive dentro queste strutture, e credo che questo farebbe sì anche che il telespettatore si interesserebbe a quello che succede. Purtroppo noi siamo anche costretti a raccontarle appunto con quel materiale di repertorio che va avanti dal 1992-1993 e che comunque è freddo, è distaccato, perché non c'è niente dentro che comunica vita. E credo per, ecco, detto questo, c'è sicuramente disinteresse da parte del, non so, del lettore del giornale, ma sicuramente del telespettatore. Un po' perché il carcere inevitabilmente fa paura. Fa paura perché da una parte si pensa che c'è rinchiuso dentro chi ha compiuto dei reati, chi ha comunque attentato ai nostri beni oppure attentato alla nostra vita, e peraltro appunto si ritiene che è giusto che viva in quelle condizioni, e dall'altra, secondo me, fa paura anche un po' così, non consciamente ma inconsciamente, perché poi comunque lì dentro c'è rinchiuso chi ha fatto del male, e tutti noi sentiamo che dentro di noi comunque una potenzialità di quel genere può esserci, e quindi tendiamo a rimuoverla anche da un punto di vista così psicanalitico. Questo per dire che, ecco, diciamo che non è facile, non per trovare naturalmente, diciamo, lo dico parlando di un telegiornale che ha cercato di occuparsene e continuerà naturalmente a occuparsene in tutti i modi, però non è facile trattare l'argomento carcere per quanto riguarda la televisione. E quindi da questo punto di vista credo che potrebbe essere per esempio molto molto utile portare appunto all'attenzione di tutti il fatto che questi luoghi sono inaccessibili, cioè non ci si può entrare, così come è stato giusto denunciare l'altro giorno che non si possa entrare in nessun modo, per cui nessuno li può vedere, nei centri di identificazione. Se noi questi posti non li possiamo vedere, non li possiamo raccontare, non possiamo dire in che condizioni si sta lì dentro, perché comunque c'è divieto assoluto di fare riprese, è chiaro che inevitabilmente tutto quello che noi proponiamo ai telespettatori sarà privo di interesse, appunto, perché noi riusciamo poi a raccontare la situazione così com'è, nel bene e nel male naturalmente, perché ci sono anche poi delle situazioni positive, come per esempio adesso mi viene in mente il carcere di Opera, dove invece i detenuti vivono una di bollate, dove i detenuti vivono una situazione completamente diversa. Quindi credo che sarebbe molto utile per noi che facciamo informazione che anche ci sia sensibilità rispetto a questo, perché è assolutamente inammissibile che noi non possiamo in nessun modo entrare a vedere la situazione delle carceri italiane. Un tempo questo era concesso, non dico a me che è stato concesso davvero molto allora da Nicolò Amato, però comunque era possibile entrare, visitarle, vederle. Adesso da 10 anni a questa parte, da 15 anni a questa parte, questo percorso è completamente chiuso, sbarrato. Allora, per parlare di carceri bisogna che sia consentito naturalmente all'informazione di poterci entrare, di poter raccontare, di poter sentire i detenuti, di poterli fare parlare e di poter far vedere come vivono. Se questo non è possibile, inevitabilmente anche chi ha l'interesse a farlo, come noi che siamo comunque interessati sicuramente a raccontarlo, e ci troviamo spesso appunto, come dire così, con le mani legate, con l'impossibilità di di poter fare dei servizi che rendano davvero bene, facciano davvero vedere qual è la situazione.
Grazie al direttore Berlinguer, anche perché la questione posta è sicuramente centrale. La verità probabilmente è una verità scomoda e quindi se ne ha paura, e se ne ha paura perché probabilmente farebbe anche salire l'audience poter fornire delle immagini e non solo dei redazionali. Fermo restando che rimane il problema della giustizia, invece, della giustizia intesa non come le leggi ad personam o i processi ad personam, che effettivamente manca totalmente di un approfondimento che costringa le forze politiche anche a confrontarsi su proposte concrete, non sempre su temi, diciamo, ideologici. Ma siccome sono state evocate la capacità dei media di recuperare, di spiegare al Paese le questioni sociali, i fenomeni sociali, beh, allora la parola adesso nel darla al direttore Stefano Folli, io vorrei porre proprio questa come attenzione, in particolare su questi temi, ma non solo, pensiamo al fenomeno anche ad esempio delle droghe, quanto i giornali di oggi hanno perso questa capacità di spiegare al Paese i fenomeni sociali, di poter raccontarli al di fuori di quello che invece è il momento di crisi, l'evento, e quindi del tossico se ne parla esclusivamente nel momento in cui commette qualche cosa o viene arrestato, mentre tutto quello che è intorno a lui, e parliamo di 28.000 detenuti per violazione della legge sugli stupefacenti, ad esempio, non se ne parla invece nelle altre dimensioni. La parola a Stefano Folli.
Sì, grazie. Ma non c'è dubbio che nel momento in cui parliamo del ruolo dell'informazione rispetto ai temi evocati in questo convegno, si parla di informazione stampata accanto all'informazione radiotelevisiva. È un tutto unico. Eppure però sappiamo anche che i livelli dei problemi sono diversi. Non a caso l'intervento di Gianni Betto ci ha rappresentato una serie di proiezioni sulla informazione televisiva, su come la questione della giustizia, delle carceri, impatta sull'informazione televisiva o come non impatta. E non si è parlato, diciamo, di carta stampata. Non a caso è stato detto che il problema dell'informazione televisiva moderna è il fare notizia, la notiziabilità. Orribile neologismo. Ma poi Beltrandi, il presidente Calabrò, ci hanno ricordato che dovrebbe esistere una responsabilità del servizio pubblico per la quale il fare notizia non può essere l'unico criterio regolatore. Vengono indicati i temi in cui il servizio pubblico è completamente assente. Vengono invitati con iniziativa da parte dell'Agenzia di Comunicazione e della Commissione di Vigilanza, viene indicato quello che andrebbe, i vuoti che andrebbero colmati. E la questione delle carceri ha un suo peso emblematico, clamoroso in questo senso. Non a caso è stato ricordato come le minoranze in Italia non vengono rappresentate, ed è assolutamente vero. E poi sappiamo anche che ci sono eccezioni, l'eccezione rappresentata dal telegiornale di Bianca Berlinguer, da Linea Notte, altre trasmissioni, Iacona, La Gabanelli, eccetera. Ecco, allora qual è il punto? E qual è il rapporto con la carta stampata? Diceva Bianca, c'è disattenzione nel pubblico a cui viene presentato un servizio sulle carceri, ma c'è in fondo disattenzione anche nella carta stampata, se si presentasse un'inchiesta di una pagina sulla condizione carceraria, per le ragioni che sono state dette. Però proviamo allora ad andare un po' in là. Io credo che abbia ragione Morcellini quando dice che i mass media nel loro complesso, e fatte salve eccezioni, stanno perdendo l'occasione di raccontare questo passaggio d'epoca. Questo è vero. Io credo che lo storico di domani, che vorrà farsi un'idea di che cosa sta succedendo in Italia in questi ultimi 10-15 anni, e che volesse appunto studiarlo sui giornali o facendosi proiettare servizi televisivi, eccetera, avrà un'idea non soddisfacente, non convincente di come è stato raccontato tutto questo. Non si può dire la stessa cosa per altri momenti della nostra storia. Io credo, per esempio, che tra gli anni 50 e gli anni 60 il giornalismo, una parte del giornalismo, perché poi c'era un giornalismo conformista terribile anche allora, non è che non ci fosse, ma una parte del giornalismo seppe interpretare il paese che cambiava, e la televisione di allora, che pure era la televisione che si muoveva dentro una cornice politica molto forte, che sollecitava anche forti dissensi, forti contrasti, però a mio avviso raccontò l'Italia molto meglio.
Un'Italia democratica ancorché cristiana, esatto. E chapeau, un ideale dietro.
Io penso che sia assolutamente così. Mi dispiace che non ci sia Zavoli, che è stato un grande protagonista della televisione di allora, perché potrebbe, credo, testimoniare quello che dice Marco e che sto dicendo anch'io. Allora, TV7, cioè tante cose di quella televisione che hanno veramente cambiato l'Italia. Perché questo? Ma secondo me perché c'era una tensione tra un certo tipo di giornalismo di qualità, una televisione che sapeva rappresentare il paese, e una politica, delle forze politiche che sapevano svolgere il loro ruolo politico, morale, culturale. Questo legame fra quel giornalismo e quella politica produceva un modo di raccontare il cambiamento e di produrre il cambiamento. Perché non era soltanto, diciamo, mettere i temi nell'agenda della politica e poi lasciare che tutto stagnasse. No, effettivamente quella fu una stagione su cui gli storici possono avere dei giudizi discordanti, ma che però è una stagione che ha accompagnato un cambiamento del paese. Oggi tutto questo non c'è assolutamente. Non c'è. Ci può essere, certo, se Linea Notte fa una bella trasmissione sulle carceri, questo è un titolo di merito. La Commissione di Vigilanza dirà che è stato rispettato il criterio di dare spazio anche a temi che non sono di solito trattati. Se un giornale importante fa una pagina sulla condizione carceraria, diremo che ha svolto la sua funzione, però tutto questo non cambia le cose, non cambia il senso di un paese in effetti disattento, un paese in cui si è stato una involuzione culturale, probabilmente, un senso di decadimento della politica che ha portato con sé, in parte lo ha provocato, in parte ne è la conseguenza, anche una difficoltà crescente del giornalismo di svolgere la sua funzione. Questo riguarda in forme diverse, perché è chiaro che un conto è la responsabilità del servizio pubblico, un conto, diciamo, sono i criteri con cui si fanno giornali che appartengono non allo Stato ma a editori privati. Certo, tutto questo rappresenta la condizione in cui oggi siamo. È una condizione davvero, davvero molto difficile. Molto difficile, perché non ci possiamo permettere di non raccontare il paese reale nel quale siamo calati. Ecco, per rispondere alla domanda di Staderini. Noi non ce lo possiamo permettere. Ma d'altra parte, raccontare il paese reale comporta una rigenerazione complessiva, non solo del giornalismo, ma anche della politica. Ed è purtroppo esattamente quello che non sappiamo da che parte prendere. Il problema qui è che non sappiamo da che parte prenderlo, questo problema. Allora, perché è importante questo convegno? È importante per le cose che sono state dette, è importante per il senso politico-istituzionale che ha voluto dargli il Presidente della Repubblica. Perché quell'intervento di ieri, assolutamente, direi, eccezionale, nel tono, nel come è stato detto, nelle cose che sono state dette, ci interpella sul fondo morale del nostro dibattito pubblico. Cioè, un Presidente della Repubblica che viene qui e, oltre alle magnifiche parole di riconoscimento della battaglia di una vita di Marco Pannella e dei radicali, però dice: noi siamo umiliati davanti all'Europa per la condizione delle carceri. Dice delle parole che non sono di circostanza, sono le parole veramente drammatiche, sono una sferzata terribile alla politica, anche al giornalismo, voi direte, benissimo, anche al giornalismo, certo, però diciamo al dibattito pubblico, cioè come dire, noi non possiamo più permetterci che l'agenda dell'informazione sia quella rappresentata dai dati che ci ha detto Betto prima, non possiamo più permetterci che il giornalismo di qualità, che esiste, guardate, esiste il giornalismo di qualità, però sia così, sempre così faticosamente combattuto, è sempre difficile affermarlo. Diceva prima Morcellini, i giornali fotocopia, ma quella per la verità è una cosa che appartiene un po' a un passato non lontano, ma insomma, secondo me oggi questa cosa del giornale fotocopia è uno schema un po' vecchio. Effettivamente oggi i giornali cominciano a provare a essere qualcosa di diverso. Però è vero che c'è retorica, che c'è conformismo, che c'è fatica. È vero, fare un giornale o un programma televisivo su schemi consolidati è molto più facile che percorrere vie nuove. È molto più facile. C'è un conservatorismo di fondo che impedisce, diciamo, di svolgere una funzione culturale di rottura. È molto più facile, perché è un po' una droga, no? Seguire la corrente. Poi naturalmente si perdono lettori, perché mentre la cronaca nera può anche alzare l'audience, poi invece nei giornali è un giornalismo fatto male, fatto su uno schema di mediocre, alla lunga fa perdere consenso e lettori naturalmente. Ecco, ma allora il discorso che ha fatto Napolitano significa dire, guardate, qui si sta discutendo di una questione centrale per la politica e per l'immagine del nostro paese in Europa, mentre la politica segue un'agenda e segue criteri che sono insopportabili nell'Italia di oggi. Questo è il punto. Allora, questo significa che se noi da domani mattina cominciamo a fare dei giornali diversi, dei programmi televisivi diversi, inverteremo questa tendenza? Probabilmente no, ci vorrà del tempo, perché il paese in questi 15-20 anni si è assuefatto. Occorre creare una massa critica. Però è chiaro che occorre cominciare a provare a fare un giornalismo diverso, occorre, come dire, lanciare dei messaggi molto forti alla politica, molto forti, molto duri, per riportare il dibattito dentro una cornice che sia adeguata alle esigenze del paese e a come questo paese effettivamente sta cambiando e probabilmente sta declinando in forme che noi nel giorno per giorno non riusciamo quasi a cogliere. Ecco, da questo punto di vista la questione delle carceri è estremamente simbolica. Il richiamo di Napolitano, secondo me, segna un punto importantissimo di una funzione civile e morale, prima ancora che istituzionale, svolta da colui che in questo momento è il personaggio centrale della politica italiana, e io credo che si debba veramente riflettere su questa circostanza se vogliamo dare una risposta a cosa può essere il giornalismo di domani. Certo, il giornalismo così come oggi, fatte le eccezioni nobili che ci sono, io stesso cerco di fare da anni un giornalismo, insomma, un po' diverso, però effettivamente credo che noi dobbiamo oggi segnare un punto di svolta. Ecco, dobbiamo porci il problema di come reinventare la nostra funzione e cominciare davvero a raccontare un paese che gli stessi italiani non riconoscono più.
Grazie davvero a Stefano Folli, che ci ha permesso anche una ricostruzione storica di come è stato il processo, l'evoluzione dei media, di come i media affrontano queste questioni in Italia. Ma adesso darei la parola a Marco Pannella, sapendo che poi ci sarà spazio comunque, se vogliamo, per poter fare ulteriori brevi interventi. Marco Pannella.
Pare che ci sia ancora qualcuno in Italia che commette l'imprudenza di darmi la parola. Ma non siamo in un luogo pubblico, ma non gestito dal pubblico. Va bene, ho capito. Sono un po' lento, come è noto. Beh, io devo subito dire che risponderò al grido di aiuto nobilissimo, evidentissimo, clandestino, che il Presidente della Repubblica e le massime autorità dello Stato di diritto italiano ieri hanno lanciato un grido di aiuto da parte di uno Stato che, come sapete, noi riteniamo, io in particolare ritengo, che in un sessantennio partitocratico, soprattutto nel suo primo decennio, ha distrutto in modo feroce la Costituzione italiana nella misura di quello che costituiva le regioni da votare subito, il referendum da fare subito, una generazione, 24 anni prima di realizzarla, e quando si è realizzata era la partitocrazia e non era la democrazia. Già allora, con le funzioni dei colonnelli altrove, come ho ripetuto molto spesso, assunto dopo la presidenza Bonifacio, in realtà dalla Suprema Corte Costituzionale nel 78, facendo in un momento topico della storia d'Italia un golpe importante, che si è proseguito fino a ieri. Dunque, ieri a me pare di avere udito qualcosa. Va bene che molto opportunamente, per dare un minimo di rispetto al senso di dignità della nostra vita, la RAI, RAI 7, mandano in vacanza dagli approfondimenti, da tutto, tranne appunto Bianca, che mi pare, ma diciamo a livello non di cose che superano alcune quote minime di ascolto. Diciamo.
Perché vuoi dire che non facciamo ascolto?
No, io dico che voi...
Vuoi dire che non facciamo ascolto?
No, voglio dire che...
cioè, che non è vero, no, lo io tra tutti i dati per...
come mi occupo dei fatti?
No, perché sai
dei
com'è.
Dei fatti? Avrete 800.000? A quell'ora...
No. Allora, a parte che adesso andiamo in seconda serata, quindi abbiamo anche 1,5 milioni. Comunque, certo, è chiaro, da mezzanotte a l'una... L'ascolto, anche se alto, è sempre quello. Non è mai la prima serata, è chiaro, questo non c'è dubbio.
Sì. No, ma sai, io non seguo molto, quando sono una volta all'anno invitato arrivo a quell'ora, insomma. Ma dunque, no, però volevo dire, già questa storia di accorrere in difesa dei presidenti della Repubblica quando chiamano in aiuto i cittadini. Lo dichiarai quando il presidente Ciampi, che riteneva doveroso, giusto, costituzionale, corrispondente a diritto, occorresse graziare, che lui lo chiedesse o no, Adriano Sofri. E lui disse: lo voglio graziare. A quel punto subito, e lui dice: allora, lo voglio graziare, ma mi dicono che è duale il processo, non è più del mio. E allora io dissi: quando il Presidente della Repubblica dice pubblicamente una cosa così grave, non possiamo lavarcene le mani. E che cosa accadde? E che con la protervia radicale, che è propria anche del sottoscritto soprattutto, cominciamo a dire che basta con questo tradimento assassino della Costituzione, perché ne restava poco dopo il primo decennio antifascista, con il fascismo usato contro i fascisti, come alibi per fare i fascisti. E a questo punto accorriamo. E che cosa succede? Che perfino la Suprema Corte, qui dico corte, non dico cupola, insomma, la Suprema Corte mi dette ragione. Il potere era del Presidente della Repubblica. Ci fu un'accortezza che il povero Presidente Ciampi, che aveva avuto questo riflesso repubblicano di dire, comunicare e quindi chiedere aiuto ai democratici, ai cittadini. Sono qua, ho quel potere, mi dicono che non ce l'ho, la partitocrazia dice che devo dividerlo col ministro di grazia e giustizia e che poi, no, tutta quella bella roba, poi i precedenti, poi la Costituzione vivente, perché non osano dire Costituzione materiale, hanno dovuto trovare quella vivente, nel senso se è vivente c'è ancora da ammazzarla e quindi ancora mobilitate, insomma, giustificano la loro presenza. Al presidente Ciampi, l'aiuto dei repubblicani, non siamo, ci fu. La Corte Costituzionale, pensate, mi dette ragione. Ma la comunicazione al presidente Ciampi, che quindi poteva esercitare il suo potere di grazia nei confronti di Adriano Sofri, noi dicemmo che il problema non era Sofri o no, il problema è se quella detenzione corrispondeva a quello che la Costituzione riteneva dovesse essere la pena istituzionalizzata della detenzione. Noi dicevamo no. Al presidente Ciampi fu comunicata che la Corte Costituzionale, malgrado Gad Lerner, malgrado tante altre cose più sfumate, aveva dato ragione a me solo un minuto dopo che era trascorso la mezzanotte, nel quale poteva usare questo suo potere di grazia. Arrivò di notte quando era scaduto la cosa del presidente. Ora però dovrei dire, scusate, per quanto la democrazia reale sia il segno di questo nostro tempo da un paio di decenni nel mondo, per cui noi riteniamo di essere gli unici a fare un lavoro di ricerca storica, di documentazione, di verità, per sapere se sì e no è vero quello di cui noi riteniamo ormai avere documentazione, per noi americani, io sono americano col K, come è noto da più tenera infanzia, non voglio cambiare, per noi israeliani, tremendi pure, e via dicendo, e io ritengo che Bush e Blair, ricordate, rosa nel pugno, Blair, Zapatero, Fortuna. L'unico che mi pare non può sicuramente purtroppo deludere, nel senso che mi delude l'Italia, è Loris. Fortuna che siamo riusciti a far rivivere. Ma oggi, scusatemi, dove viviamo? In Repubblica? Con i riflessi repubblicani? Ma sbaglio, ieri il primo presidente della Corte di Cassazione, che già nel suo discorso inaugurale, quando lo lesse, dico, ma guarda, qui altro che democrazia reale, qua finì che viene fuori dalla partitocrazia a democrazia, se questo lupo nuovo che parla dice le cose che dice. L'indomani non se n'era accorto nessuno della stampa che diceva le cose che diceva. E allora il presidente, che ha il senso delle proprie funzioni, della propria delicatezza, sa che se cose gravi giungano a livello di Cassazione, lui, in modo o temerario o audace, ha ritenuto di esprimere un'opinione su cose che possono arrivare alla Cassazione, è un rischio che è calcolato. Quando allora abbiamo ieri il Presidente della Corte di Cassazione che dice al legislativo, la Corte di Cassazione, sono indispensabili interventi legislativi idonei a non incrementare, anzi a ridurre progressivamente la popolazione carceraria. Indispensabile. Io ho l'impressione che Le Monde, ma magari Plantu, non il povero, come si chiama, quello che non può parlare male di formigoni, di firmigoni. In cui noi vediamo firmigoni arrivare non con penati ma direttamente lì con Pierluigi, no, è tutto quanto la corte partitocratica, e poi però non vediamo, a proposito, è scritta la cosa, no? Le vignette vengono fuori, sono scritte, non le abbiamo viste, guarda un po'. Comunque, ancora, è indispensabile, però scusate, giornalisticamente anche un primo presidente della Corte di Cassazione, in una cosa fatta per un ammirevole, davvero, per ragionevolezza, e la democrazia è fondata sulla ragionevolezza delle istituzioni, perché allora è compresa, è comprensibile, trova riscontro nei sentimenti popolari, contrariamente si ritiene che i sentimenti popolari sono per i demagoghi. Scherziamo. Allora, lui dice un progetto, è indispensabile un progetto, vuole pure il progetto di legge, che punti alla riduzione della pena carceraria e che punti anche all'area della penalità. Beh, qui sono 3 anni che ristrette Orizzonte, che Antigone, che... Questa galassia che si occupa di diritto, di diritti, di proporre soluzioni, si muove in corpore vili, essendo il corpore vili il popolo italiano e i principi e la Costituzione. Quello, non altro. Allora viene il primo presidente, rivolge un appello ai giudici, perché faccio un uso sempre più prudente e misurato della misura cautelare restrittiva. Dunque, abbiamo delle leggi che vanno in quella direzione, ma c'è un appello ai giudici, e abbiamo pure la Costituzione, e tenetelo presente. Titolo? Non so se c'è stato un giornale che ha dato, un telegiornale, un giornale. Si tratta di un uso da mantenere nell'eccezionalità quando un altro strumento non può essere usato. Parla della misura cautelare restrittiva, che è la regola. Abbiamo sentito che il 40% sono in condizioni. Ma poi dice di più. Ernesto Lupo, prima presidente della Corte di Cassazione, non è Pannella. È urgente. Guardate che loro sanno cos'è il linguaggio, no? È necessario ed urgente. Condizione perché si possa decretare e fare costituzionalmente in un modo corretto. È urgente. Un ponderato e selettivo programma di depenalizzazione. Presidente Lupo, ma lei è pazzo? Depenalizzare magari l'uso delle non droghe, magari comprendere che il proibizionismo è la vecchia, e il vecchio ritorno dell'illusione autoritaria, proibizionista, mentre abbiamo all'ONU quei documenti che sembrano scritti dai radicali di 30 anni fa sui problemi della penalizzazione, depenalizzazione, sugli effetti nella forma di Stato, sull'Afghanistan, che si fa male a puntare quell'arma invece di quella di fornire alla farmacopea mondiale l'acquisto della produzione millenaria della catena dei Hmong, a cominciare dall'Afghanistan, perché se noi in Friuli e altrove avessimo proibito la vigna solo perché ci può venire il superalcolico, no? È come la foglia di coca che mastica ed altro. Beh, sarebbe la rivoluzione. Nulla, è la follia di questo. Ed è la follia degli impotenti. È la follia violenta dell'impotente che cerca di essere violento. Ebbene, nulla. Io non ho letto nulla oggi. È urgente la depenalizzazione. Bisogna attribuirlo al diritto amministrativo, ma vorrei dire al presidente Lupo, stiamo attenti anche su questo, le rendo omaggio, ma se lei il problema della droga riguarda 500.000 persone negli ultimi 10 anni, anche grazie a quel trasferimento sul diritto amministrativo, adesso si tolgono le patenti, si impedisce, 500.000 di persone, come se appunto non fosse un problema sociale per famiglie deboli, i ragazzi e gli altri, è un problema sociale, ma comunque. E comunque, dunque, l'attribuzione al diritto amministrativo di molte dei reati puramente formali, senza vittima, no? Quelle altre cose, accompagnato, dice il presidente Lupo, dall'introduzione di formule estentive del reato. È impazzito. E no, questo lo troviamo nei documenti congressuali radicali, 10 anni. Nell'ambito di condotte non gravi, è già, ma quando è grave? Può darsi che se tu con i tuoi occhi e un microscopio guardi un ovulo, il reato è grave, perché non bisogna guardare. No, ma è vero. Allora, questo succede. Ma cosa succede d'altro? Qui io ritengo, io ricordo che in un articolo splendido, come spesso erano i suoi, Indro Montanelli, non sapendo come dire ai suoi lettori, guardate, è vero, abbiamo simpatia, anch'io per Pannella, ma non dovete votare adesso per Pannella, perché era la prima volta in cui ci candidavamo. Ed era bravo, aveva sto senso, parlava bene di noi. E allora fa il suo stesso cosa. Sì, ma questo, e poi è pazzo, e poi tutte le cose, certo è uno di noi. Ma a un certo punto diceva però, dopo aver detto non possiamo votarlo, io gli ho detto, sei sicuro era un bucino, di dire la bugia, tu manco mai votato, e a Colette pure ho detto ma che dici, affamato. E lui diceva però questo, comunque di lui siamo sicuri, che nel momento in cui da liberali avremo bisogno, correremo pericoli, lo vedremo arrivare alla testa di un cavallo con tutti i peoni che avrà acchiappato a salvarci, a salvare i nostri principi di libertà. Era un bel articolo del 76 e rispondeva alle sue convinzioni. Beh, lì io devo dire che da quel momento ho compreso che noi non violenti dovevamo avere un rispetto più profondo di chiunque della legge. E allora quando io sento, ma anche il giurista, l'uomo, il federalista, l'europeo, il civile, un uomo che incarna il seguito della nobilissima tragedia comunista, ma che è stato voluto, votato con convinzione anche da noi, ma le storie sono diverse. Quando sento che quest'uomo come presidente si rivolge e smette quello a cui è costretto, di sembrare fare un po' l'arbitro, no? Il saggio qua, moral suasion, che nasce prima come cosa mormorata, dopodiché deve essere televisiva, se possibile, ma lui non si presta, a Ballarò, forse lì da notte accetterebbe di venire, ma dico che a Ballarò, a quelle altre cose no. E lui dice che cosa? Che cosa fa se non chi oggi? Ma chi oggi ha fatto un titolo? Noi dovremo tutti essere capaci di un simile scatto, poi vedremo quale. Scatto, scattare. Di una simile svolta non fosse altro che per l'istinto di sopravvivenza nazionale. Dobbiamo essere capaci di uno scatto, di una svolta, non fosse altro che per il Presidente della Repubblica che parla, non altro per uno istinto di sopravvivenza nazionale. Ci si riflette da tutti. Il tema della giustizia, chiesto. È giunto a un punto, cito, critico è insostenibile. Ma un presidente che parla così in pubblico è un grido, un monito, ma anche un grido di aiuto. Io devo tutelare la legalità, la sua possibilità, la speranza, la civiltà dello scontro a un punto critico insostenibile. Sotto il profilo della gestione della giustizia ritardata o negata o deviata da conflitti fatali fra politica e magistratura, e sotto il profilo, attenzione, lui è il garante, non è l'arbitro, è il garante. E ho provato forse a ricordarlo qualche volta in passato. Il garante di chi è, che si è garanti? Degli ultimi, dei quali la sovranità, la maestà delle leggi difficilmente arrivano. Gli ultimi. E gli ultimi quali sono? Secondo anche il Vangelo, eccetera. I carcerati, i malati. No, quest'altra roba mi pare di ricordare. È vero che siamo divenuti pare dei cappellani fissi. Dalla Rita a cappellana, io pure, viviamo lì da molto tempo e ci troviamo molto bene in mezzo a quel tipo di colpevoli che non hanno le, che hanno un corrispettivo. Se oggi dobbiamo, continuerò a leggere il presidente, perché nessuno l'ha letto ieri, nessuno l'ha sentito, nulla, e io allora aiuto e dico la parola del presidente. Però sta di fatto che noi abbiamo uno Stato che in termini tecnici e non morali, continuo a ripeterlo, però richiama la condizione non più solo della delinquenza abituale. Sono 20 anni che continua sta cosa e delinquono, non nel senso sono al di fuori del rispetto, ma no, di quella che poi oggi si è venuta configurando è della delinquenza professionale, è l'ultimo archetipo che viene usato anche in termini di riferimenti della giurisdizione. E allora, quando noi siamo qui riuniti, lo ripeto, grazie all'atto democratico profondamente responsabile, inventivo, del presidente Schifani, che mi telefona e mi dice: vabbè, la sede del Senato, almeno lì forse riusciremo a capire quello che volete, visto che sono 20 anni che in fondo è vero, non c'è dibattito su questo e siamo qui. E il presidente della Repubblica è lui stesso, ma cosa ci dice ancora? Un abisso fra questa realtà e il dettato della Costituzione. C'è il dettato della Costituzione. Detta a chi? A chi ci crede? A chi crede alla legalità, al diritto, al dargli corpo? Ma trovate il Partito Democratico? Ma figuratevi. Quelli sono buonissimi poi per recitare convocati in 6-7 milioni da anno zero, in cui si convoca assieme Firmigoni preso con le mani nella truffa, con le mani nella più sporca rispetto alla, proprio preso così evidente. E allora cosa fa quello l'anno zero? Convoca chi? Pierluigi, corri! Pierluigi, Formigoni, chi lo poi in più forse per consulenze radicali che gli sono venute vicine, avete visto, sembra uno splendido dandy, no? Bellissimo, arriva ridente, e lì li vedi e tutti gli chiedono tranne di quello che è notizia all'estero, un governatore che è preso, provato e riconosciuto, che ha imbrogliato, pigliava le carte e toglieva e tutte le altre cose, nulla. E la stampa, la stampa scritta che ha fatto al Corriere della Sera, quindi parlo, non voglio imbarazzare nessuno, questo dico al Corriere della Sera, nella cronaca di Roma e di Milano metteva qualche cosetta, ma poi no, niente, non c'era fatto nazionale. Allora, continuiamo, scusatemi perché non mi pare che, se ieri eravate distratti, un momento non eravate qui, o non eravate Radio Radicale, forse non l'avete sentito, non c'è il giornale. Quindi c'è un abisso fra la realtà di cui parliamo e il dettato della Costituzione. La situazione dei detenuti è una realtà che ci umilia in Europa e per la sofferenza quotidiana di migliaia di esseri umani in condizioni che definire disumane è un eufemismo. Ma a Giorgio sei impazzito, sei divenuto pannelliano, radicale, eccessivo. E definire le condizioni della giustizia italiana e della sua appendice disumane e dire ma è un eufemismo, dobbiamo dire peggio. Ma non è una notizia, ma non è una notizia di prima pagina, non è una definizione in cui la parola vale, perché vale ancora come parola. Ecco un regime. Guardate, io ricordo, è un giornalista comunista che però non c'è più, non dirò il nome. Io ricorderò che a un TG1 2, un momento massimo, sì, non mi dispiace, vado avanti. Ho da dirle.
Chiedo scusa, devo fermare alcune delibere giusta sera. Scusa, chiedo scusa.
Se devi fare delibere, posso interrompermi se vuole parlare un momento?
No. Io ti chiedo solo scusa se mi devo allontanare, solo questo.
No, guarda, io devo dire, veramente la ringrazio molto, ma perché? Perché per 49 volte lei si è occupato di come questi mi trattavano.
È vero.
E trattavano la democrazia 49 volte. È vero che
questa è l'ultima delibera presa il 22.
Beh, guardi, spero che corregga l'ultimo anno in cui, quando dovevate arrivare con la 50esima a trarre delle conseguenze di principio, volate via. Quindi, so benissimo,
grazie,
non è solo le fleur du mal e le altro, tra l'altro lei sa che una la sesta e la settima fiore del mare c'è la charogna in cui ci si, lui dice all'amata avviciniamoci, guardiamo questa carogna e si avvicinano alla charogna e a un certo punto vedono che la vita stava trionfando perché migliaia di volatili si sprigionava da quello e c'era un po' un emblema, nell'amore fioriscono poi anche sapere guardare le carogne. Io qui sono semplicemente per cercare di dire che abbiamo un presidente napoletanamente, europeamente, vivissimo, che ha parola, ma appunto la parola non può lei mai ritenere che la parola a corso sia ospitata. E se è parola, non c'è, come nella stampa scritta. Io sono, invece, a proposito, non il Corriere della Sera, ritengo, ho una gratitudine immensa per il Sole 24 Ore, perché è stato l'unico giornale, in un momento di accecamento, che con Italo Mereo c'era lì la voce del senno, del garantismo, puro in un momento in cui le passioni erano scatenate. E quindi ancora adesso mi piglio al Sole 24 Ore, vado a vedere pure qualche volta il supplemento della domenica, non è per quella, però Italo Mereo. Al Corriere della Sera mi ricordo quando c'era un signore un tempo lì, Stefano Folli. Qui quel giornale non se ne parlava spesso di Pannella, insomma, era un po'... E questo Stefano Folli, cocciuto, una volta al mese nominava il liberale Pannella, una volta al mese, sempre, continuamente. Io gli sono grato come ero grato e resto grato di Italo Mereo. Tu per fortuna ci sei. Allora, visto, ringrazio e chiedo scusa appunto col presidente Calabrò, ma credo che continuo a dire che cosa ha detto il presidente. L'ha detto o no? È vero che lui probabilmente, non so se è andato in vacanza, perché ieri era preoccupato della situazione delle finanze, giustamente. e non credo per via di storielline usuali che riguardavano questa volta perfino il Ministro delle Finanze, per altri motivi immagino. Ma allora continuiamo. C'è un abisso quindi fra la realtà e la Costituzione, dice il Presidente della Repubblica, ve lo dice a voi, non dice aiutatemi? Chi è che crea questa situazione? Se non la politica, come lui dice, la politica è un termine che lui non usa volentieri, perché in realtà per lui, per noi, c'è le istituzioni, le funzioni, ma qui l'accetta per dire la politica è il mondo della politica. Allora, dalla politica deve venire le risposte, ma vi dice, ci dice o sbaglio, dinanzi al tema della giustizia che è giunto a un punto critico, ve lo dice il Presidente della Repubblica, lo dice al Paese, solo che col cavolo che trasmettono la sua parola al Paese, quando è questo. Critico insostenibile sotto il profilo della gestione della giustizia ritardata, negata, deviata da conflitti fatali fra politica e magistratura e sotto il profilo ancora. Ma vedete, c'è anche altro, ho detto alcune cose. Quando lui dice è necessario uno scatto per la sopravvivenza, ma vi pare che il linguaggio di una persona come lui, no, così ragionatore, così ragionevole, così capace di governare i sentimenti altrui e anche i suoi, lui che ha 86 anni sta fornendo molto più di me la dimostrazione di quanto una certa compattezza fisica e morale diventa energia. Lui rispetto a 10 anni fa, oggi lui più di 12 ore al giorno lavora, gira e parla, eccetera. Oggi noi che lo continuavamo, lo dicevano anche gli assistenti, rispetto a 10 anni fa, lui è assolutamente ringiovanito perché a 85-86 anni fornisce 12, 13, 14 ore al giorno di intervento, vola, sta bene, ve lo garantisco io, anche se lui mangia, io in questo periodo pure io, ma insomma ricomincerò, poi ne parliamo, fra 3 giorni a non mangiare, però io sto bene e sta bene anche lui ad una condizione, lui è Presidente della Repubblica. Ma quale forza politica? Allora, alla fine di questi giorni io cosa ne traggo? L'amnistia, lui questo lo sa, perché lui venne a quel famoso Natale, amnistia e indulto, mai indulto solo, amnistia, anche a Pasqua tornò, amnistia e indulto, ma per che cosa? Lo dicevamo, l'amnistia serve innanzitutto per togliere una realtà strutturale tremenda, 8 milioni di processi, 9 milioni pendenti, vuol dire nessuna giustizia, anche in sede teorica, se tu arrivi a tenere i processi con quel ritmo. E questo la magistratura italiana, guardate che in francese e in inglese si usa i giudici, magistratura si usa molto poco. Magistratura, le juge, appunto, perché è così e lì è così. Ma qui c'è una cosa, dal 49, anzi dal 50, la magistratura immediatamente sui temi della identità, dell'immagine, delle diffamazioni, delle calunnie, ha per 15 anni giudicato contro ogni regola. La Costituzione gli aveva assegnato la direttissima che da ottobre del 49 era agibile. Cioè c'era un rito direttissimo per accertare immediatamente, tempo 3 mesi, la verità su una diffamazione con l'exceptio veritatis da far valere. No, ma sono andati avanti per 18 anni in una politica nella quale l'insulto per l'avversario era un elemento costitutivo, un po' plebeo, sembrava anche amato da distinti rivoluzionari, ma insomma è stata Ebbene, per 15-18 anni noi giravamo per il palazzaccio e poi il clodio, urlando come pazzi. Perché la legalità, essendo la direttissima, ma loro non la adottavano. E quindi non potevano adottare quella normale, l'altra, che non era loro. E adesso quindi mi viene da dire, noi urlavamo come radicali, ma avemmo una splendida prefazione al libro di Micheletta, radicale, proprio su questo, una splendida di Leone che potrebbero prendere come testamento. Lui diceva, noi costituenti eravamo consapevoli, ed è chiaro ed è provato, che la lesione all'immagine, all'identità, può essere letteralmente assassina, uccide, fa fuori. E siamo tornati. Comunque, 5 minuti ancora, però solo di questi esempi. Quindi abbiamo detto amnistia e indulto. Il Presidente, in altri 7 casi, poi ve lo andate a trovare, dice che appunto, oltre che quello che vi ho già letto, una realtà che ci umilia, condizioni che disumane sono un eufemismo, dovremmo essere capaci di un simile scatto per sottrarci dalla produzione sociale, individuale di questi bestemmie contro i giuramenti di fedeltà, la Costituzione e le altre cose. E il tema della giustizia, e io sto ripetendo, noi ci muoviamo e vogliamo l'amnistia per una riforma della giustizia, perché se noi riformiamo una situazione nella quale si passi, in ipotesi, al dimezzamento dei processi, quelli penali, con le ripercussioni che poi abbiamo in termini di risorse e di energie sul civile, immediatamente voi realizzate quello che mi pare la dottrina è unanime a riconoscere. È necessario in questo tipo di temi che vi sia una contiguità certa fra l'evento che può costituire reato e il momento dell'accertamento della verità giudiziaria. Sono le osservazioni per le quali siamo condannati dalla giurisdizione europea e da tutto quanto, quindi siamo fuori legge e si continua. Allora, esiste una sola altra proposta che ci può garantire a noi esperti di politica. Sono 30 anni fa, per 30 anni l'abbiamo proposto. Per 30 anni dimezziamoli immediatamente. Io dicevo anche per me, poi se questo vuol dire che pure Silvio va in amnistia, ben meno male, così ci va come tutti, invece che per un imbroglio come tutti i politici. C'è un prima tutti, il primo e il secondo. Ma non era questo, il problema è quello della giustizia, della verità, dei tempi. E allora devo dire anche, ma credo che con Palamara, con gli altri amici magistrati, ci intenderemo presto. Ancora qui ho sentito che noi vogliamo questa cosa per... Certo! Noi possiamo volere questo perché diciamo immediatamente se si fa questo a livello delle carceri, io parlo prima a livello della giustizia, no? A livello delle carceri immediatamente rientriamo in una situazione magari appena disumana, così. Ma non c'è nulla da 30 anni che viene proposto in alternativa a questo che noi diciamo. Un determinato numero di queste cose che andranno tutte in prescrizione, che sono lontane, che non consentono, che tutto questo, se l'avessimo fatto da 20 anni avremmo risolto queste cose. Quindi da qui io credo che questo che ci dice il Presidente, ce lo dice con una tassatività, ce lo dice con una esplicità che è un dover essere, è il garante degli ultimi, è il garante dei carcerati, ma poi siccome ci sono anche altre cose, lui ha parlato di qualcosa anche, gli ospedali che sono sopravvissuti al referendum nostro per la chiusura dei manicomi, quelli giudiziari, ha detto un orrore anche lì, e beh c'è il libro di Maria Antonietta che proprio in questi giorni chiarisce perché noi sulla 194 su questo votammo contro tutti questi processi, perché erano procedimenti che accoglievano le nostre richieste per avere delle leggi come volevano fare con la legge Fortuna per non fare il referendum. E così la DC e il PC hanno votato loro sull'aborto, noi no, per cui questi altri hanno votato sulla chiusura dei manicomi, noi no, e perché è quello che è accaduto costantemente. Allora, perché la stampa? Perché la televisione? Io dico semplicemente che ieri ho guardato solo quelli delle mezze ore. Sky TG mi pare che è impazzito con Murdoch. Deve essere impazzito. Probabilmente pensano che non sia che sia Berlusconi e non Murdoch. Non ne potrebbe fregare meno. Non lo so com'è la cosa. Ma ieri, lì, per tutta la sera, perché erano quelli brevi, non lo so, ma manco a faccia. Manco magari per sputtanarlo un po' lui che abbraccia Pannella, insomma, qualche altro cosa. No, nada, niente. Di questo testo nel quale in modo nobile, non dico altero, ma nobile, nobile, il Presidente della Repubblica dice: ma che fate? Oh, sarà a questo punto io cosa presiedo? Presiedo quello che sempre sti radicali una volta mi avvisarono che c'era un sondaggio che solo il 3% degli elettori stavano per votare sapendo chi erano i candidati. E lui intervenne. Allora, poi però le cose è che Veltroni, che è un po' più giovane di lui e via dicendo, si garantì dal... Io dovetti andare una volta a Ballarò, l'unica volta, andai a Ballarò, non sono più tornato dall'inizio. Lo stesso, e dissero tutti e due con la delicatezza che è propria di anno zero, siccome il Presidente della Repubblica vuole che damo la parola a Pannella. Così. Ma lì il problema qual era? È vero che noi stavamo per prendere, grazie a quelle due andate lì, più di quanto non avessimo preso come rosa nel pugno. Da soli, se non che Veltroni si era occupato della cosa e poi ha detto chiaramente: quando dite che la legge, questa qua, vergognosa, e Veltrusconi, no, questa non sono io, insomma, no, cioè, ma per le europee sì, è vero, per ritenevo giusto che l'europea non entrasse, né voi né gli altri, e infatti non entrammo, ma non entrammo grazie a che cosa? Grazie che non si può non avere gli articoli di fondo continui sul linguaggio del primo presidente della Corte di Cassazione, del presidente Napoletano, del giudice Lattanzio, delle cose che dice Renato Schifani, Giampaolino della Corte dei Conti che dice chiaramente le state ammazzando perché non ci sono i soldi, la politica è tale per la quale la crisi della giustizia è inevitabile, noi come Corte dei Conti anche lo diciamo, allora dobbiamo accorrere a difendere e aiutare come già rivendico noi radicali da soli facemmo col Presidente Ciampi sul problema della sua prerogativa costituzionale che gli si voleva sottilizzare, togliere di mano quella di grazia, no? Ebbene oggi sul Presidente della Repubblica, il diritto eccetera, siamo in questa situazione e possiamo quindi anche dire che si capisce, attribuisco, dico che la colpa è solo di Tremonti, ma io non lo so com'è, Radio Radicale è evidente che deve scomparire, quindi ogni volta, malgrado molti amici, compagni parlamentari si danno da fare, però niente, siccome si tratta di un contratto, di una cosa normale, legale, contratto, tutti possono giudicarlo, no? Se ne parla poco, il Radio Radicale deve esistere sempre meno, non ci deve stare, perché non se ne parla, poi si sente dire che noi prendiamo i soldi pubblici, noi sappiamo che quando c'erano le gare nessuno si presentava a fare la concorrente di Radio Radicale perché chi è il matto che, per esempio, trattandosi di questioni costituzionali e istituzionali, non hanno pubblicità per non interrompere la Camera, il Senato, l'altro, che è una regola che ci siamo dati, no, tutto quanto. Chi è che... Beh, io spero che il Presidente della Repubblica, visto che stiamo ripetendo gli discorsi del Presidente della Repubblica, radioradicale.it, lo mettiamo in alto dappertutto, spero che per il momento il servizio pubblico gratuito, quello di Radio Radicale, continueremo a riuscirlo, a farlo vivere come finora vive. E appunto prendo atto, pensate che perfino un grande quotidiano ci ha fatto degli onori in questi anni, mai, è un quotidiano celebre, più grosso italiano, che non credo che avesse mai dedicato un articolo di fondo o di spalla a un congresso del Partito Comunista. Ebbene, questo stesso giornale ha un congresso del Partito Radicale per 3 giorni, spalla, eccetera. Temevano, in effetti era così, che un loro protetto, l'hanno detto ufficialmente, lealmente, non divenisse ufficialmente magari leader non solo dei radicali italiani, ma del Partito Radicale, di quello che convoca questa cosa. Capezzone, venimmo accusati dal Corriere della Sera di volere divorare questo giovane virgolto per un bel po'. Beh, io penso che il Presidente della Repubblica, al di là delle chiacchiere, davvero è sospettato di ispirare, non so dire di essere ispirato, di ispirare la lotta radicale dell'alternativa democratica, federalista, liberale, che è in causa. E io spero che il loro appello, questa roba che è scritta, sarà seguita. Quindi io preannuncio che dal 1° agosto, come avevo detto, lo sospendevo. Vedrò adesso con i compagni. Visto che da questo convegno è chiaro che c'è un tutt'uno, c'è anche nelle parole del Presidente della Cassazione Napolitano, i singoli progetti di depenalizzazione, di decarcerazione, di quelli che ci sono, abbiamo detto Antigone, gli altri progetti, Ristretti Orizzonti, Manconi, li abbiamo, ci sono pronti adesso. O vanno tutti insieme con il traino sociale e istituzionale. Il traino, il problema della giustizia è il massimo problema istituzionale e sociale italiano. L'immagine nostra, non solo, ma le nostre responsabilità anche giuridiche come Stato, sono da questo punto di vista immense. Noi siamo andati in Tunisia. La fortuna ha voluto che il giorno dopo che ci siamo andati hanno fatto un'amnistia, devo dire meno grande di quella che speravo, ne avevamo parlato, però un'amnistia fatta bene. Qui il problema è per la riforma della giustizia, traino, perché così noi che non abbiamo mai lottato in base a una visione economicistica, quella del PIL, mo mi ci volo, siccome questa cosa me la sono sentito da anni, da decenni, il carbon tax, queste altre storie, eccetera, una caratteristica nostra è che noi abbiamo compreso da sempre che il rispetto della famiglia, dell'amore, della vita, dei sentimenti, il promuoverne maggiore pulizia, maggiore, che tutto questo era soprattutto un'esigenza di chi non aveva questo come privilegio di classe, anche perché come privilegio c'è meno gusto probabilmente, no? E questa è stata la nostra lotta. Allora oggi questa lotta che conduciamo non può essere rinviata. Io penso quindi che da domani, dopodomani, ci si vede con i compagni e gli amici, quelli che hanno d'altra parte una gran parte, diciamo, dei loro temi e obiettivi in parte già sono progetti presentati e vanno attualizzati. Mettiamoci assieme e assieme diciamo: Presidente, grazie. Presidente, presidenti, diritto, grazie, grazie, grazie a voi. Noi ci accorriamo ad aiutarvi a far sì che viva, riviva, che cresca la civiltà democratica dall'Italia e non solo in Italia, perché c'è un enorme bisogno, l'ho detto. Siamo per essere di nuovo travolti da una peste italiana che conosciamo bene, quella invece che del socialismo reale, quello della democrazia reale che sta dilagando e minacciando tutto il mondo. Grazie.
Radio Radicale, stiamo trasmettendo i lavori del convegno sulla giustizia promosso dai radicali.
Grazie Marco. Si chiudono allora così i nostri lavori, ma come avete appena sentito è l'inizio di una lotta che prosegue. Io voglio in conclusione ringraziare anche a nome del Presidente del Senato Schifani, della Vicepresidente Bonino, tutte le autorità e le persone che sono intervenute in questo convegno. In particolare voglio ringraziare tutti i servizi e funzionari del Senato che hanno reso possibile di l'organizzazione, la tenuta e la riuscita, ormai possiamo dirlo, di questo convegno, che hanno fatto davvero i salti mortali. Speriamo che ci sia la possibilità poi di produrre anche degli atti di questo convegno. Nel frattempo tutti quanti potranno riascoltarli sul sito di radioradicale.it, dove sono registrati e archiviati per poter essere esaminati. Grazie a tutti, appuntamento allora a subito a una lotta per far sì che in Italia davvero trionfi di nuovo giustizia e democrazia.
Diciassette e ventotto minuti su Radio Radicale, si è concluso così il convegno Giustizia in nome della legge e del popolo sovrano, promosso dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito. Il convegno si è tenuto a Roma presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. E allora noi ora mandiamo qualche istante di musica, ma rimanete in ascolto per il proseguo della nostra programmazione.